Arrivo, quindi
buonasera a tutti e a tutti. Iniziamo questo nostro convegno, se volete prendere posto. Diamo subito la parola a Stella Marino, assessora all'ambiente del settimo municipio, per i saluti istituzionali.
Allora, buonasera a tutti e a tutte, io vi do il benvenuto e faccio gli onori di casa. Sono l'assessore all'ambiente del municipio 7, molti ci conosciamo, e faccio anche le veci del presidente, che è impegnato in un altro evento istituzionale, che vi porta ovviamente i saluti. E come abbiamo detto in tante occasioni, siamo molto contenti di riaprire la Sala Rossa, quindi un luogo istituzionale, a eventi. Per chi c'è stato, ci sono stati tanti eventi anche di presentazione di libro, ma anche libri, di iniziative, ma anche e soprattutto di iniziative politiche, perché la Sala Rossa e le sale del municipio sono giustamente dedicate anche a ospitare dibattito politico, iniziative politiche e attività sia strettamente municipali sia di respiro cittadino, come è sicuramente quella di oggi. Quindi io vi do il benvenuto e poi, diciamo, oltre ai saluti di rito, come molti di voi sanno, ho seguito i temi dell'ambiente e dei rifiuti in questa città da ormai oltre una decina d'anni. Ho svolto anche il ruolo di assessora comunale ai rifiuti in un periodo particolarmente complesso e, diciamo così, frizzante della vita cittadina durante la giunta Marino, che è durato 2 anni e mezzo, affrontando anche alcune questioni che il tema dei rifiuti e il ciclo dei rifiuti di questa città si porta dietro da decenni. Quindi sono molto contenta che ci siano dei dibattiti, un dibattito su questo tema, un dibattito sulla questione della chiusura del ciclo dei rifiuti. Io vi porto un pezzetto della mia esperienza, perché quando si vivono alcune stagioni si pensa sempre che sia arrivato il primo messaggio a tutta la città. In realtà spesso non è così. Quei giorni che sono stati quelli della chiusura della discarica della Grotta sono stati giorni molto concitati. Tutti voi sapete che la discarica era in proroga di semestre in semestre da anni, doveva essere già chiusa da anni, però l'elemento che vorrei riportare qui in un'assemblea politica è l'elemento politico di quella scelta, oltre al fatto che era necessario ormai chiudere una discarica in proroga, e cioè che, come si è visto poi più e meglio negli anni successivi, quella discarica, il tenere aperto quella discarica impediva alla città di fare un passo avanti e di evolversi sul tema del ciclo dei rifiuti, perché di fatto a Roma si era indietro, cioè chi conosce tante realtà anche italiane, anche europee, indietro di almeno una ventina d'anni. Cioè noi nel 2013, quando siamo arrivati, contavamo il 70% di discarica, con l'obbligo del trattamento, ma non sempre era nemmeno rispettato, e quindi eravamo molto molto indietro. E avevamo, e purtroppo abbiamo, sono passati quasi 10 anni, e abbiamo perso altri anni per la realizzazione di tutta quell'impiantistica a servizio della raccolta differenziata. Avevamo una carenza di impianti, ma il sistema era incagliato, anche perché c'era una buca dove si puntava tutto. Questo elemento, senza entrare nelle vicende giudiziarie, che ovviamente non sono un tema che ci riguardano, diciamo, come sul tema invece delle scelte politiche, senza entrare nelle vicende giudiziarie, ma quell'elemento sicuramente è un elemento che ci ha fatto rimanere indietro come città di almeno una ventina d'anni su quello in cui invece tante altre città, nelle piccole e grandi anche italiane, si stavano avviando, cioè tutto il tema della raccolta differenziata, del riciclo. Tra l'altro, essendo un elemento non di particolare avanguardia, perché è un obbligo di legge, io spesso mi sono trovata a fare questo discorso sentendomi dare dell'ambientalista, come se fosse tra l'altro un elemento diciamo in qualche modo negativo.
Peggio di comunista.
Diciamo, ma come se fosse una mia fissazione, un mio pallino, quello della raccolta differenziata. In realtà è un pallino da punta avanzata e avanguardia dell'ambientalismo. In realtà, banalmente, se la vogliamo mettere proprio su un piano di obblighi, è da anni un obbligo di legge. Noi siamo molto in ritardo anche banalmente con l'obbligo della raccolta differenziata. Quindi quel sistema che buttava quasi tutto in discarica, recuperava e riciclava poco, ovviamente ha avuto il punto di rottura con la chiusura della discarica. E i punti di rottura non sono mai, diciamo, degli elementi che non sono mai degli elementi semplici poi da vivere nella città, perché è evidente che il sistema ha avuto delle difficoltà a partire dall'anno che l'abitata da raccogliere tutto e buttare una buca, ha dovuto riorganizzare un servizio, a partire dalla raccolta differenziata che nessuno, diciamo, e questa è una cosa passata un po' sotto traccia, è avvenuto insieme la chiusura della raccolta differenziata e l'avvio del piano, che a onore del vero era un piano approvato dalla Giunta Le Manno per il passaggio alle 5 frazioni a porta a porta, è avvenuto tutto in quegli anni. Quindi questa cosa ha dato uno scossone non indifferente al sistema dei rifiuti e che ha mostrato le sue difficoltà. Non sono difficoltà semplici da recuperare, perché realizzare gli impianti ci vuole anni, non c'è una bacchetta magica, e questo era già chiaro allora a chi seguiva le vicende, ma è diventato chiaro negli ultimi 10 anni, in cui abbiamo perso ulteriori anni, ma per ora non si vedono, diciamo, impianti nuovi, non si sono visti impianti nuovi alla risolta. Invece la città e la regione ne hanno molto bisogno. Se devo dire, a distanza di 10 anni, la percezione della questione è cambiata. Il fatto che 10-12 anni fa io parlavo di MB, la gran parte della popolazione romana non sapeva cosa fosse un TMB. Oggi, per motivi anche, diciamo, non particolarmente edificanti, nel senso che poi ci sono stati, questo è l'ultimo di una serie di incidenti avvenuti all'impiantistica dei rifiuti, ma la città ha acquisito consapevolezza, e questo lo dico perché questi grossi cambiamenti non si possono fare senza la consapevolezza anche della città di questi tempi. Quindi questo è l'elemento, vi porto l'elemento storico, vi racconto, avendo vissuto in prima persona anche la responsabilità delle scelte che poi erano condensate nel piano industriale di Ama del 2015. Oggi sono in municipio, quindi sto seguendo ovviamente dal lato municipale una serie di questioni, non sono in capo a me alcune decisioni, per fortuna, perché chi conosce la linea politica del 2013-2015 era fortemente orientata alla realizzazione degli impianti a servizio della raccolta differenziata e non degli impianti a servizio dell'indifferenziato, perché con l'obiettivo di aumentare il recupero, il riciclo e il tasso anche di riciclo dei materiali, banalmente noi dovremmo andare verso un aumento della raccolta differenziata e quindi degli impianti, la necessità di impianti e servizi della raccolta differenziata, è una diminuzione dell'indifferenziato e quindi degli impianti a servizio dell'indifferenziato. Quindi oggi si aprono altre discussioni, altre criticità, altre prospettive che sono all'ordine del giorno del dibattito cittadino, ed è giusto che questo dibattito ci sia. Quindi io vi faccio un augurio di buon lavoro per questo pomeriggio, riuscirò a seguire un pezzetto, poi vi devo lasciare, quindi mi metto in platea, e credo che comunque sia l'inizio, perché l'inizio, proseguo di una discussione di almeno 10 anni e che speriamo ci porti a far fare dei passi avanti su questo tema, a questa città. Grazie.
Grazie Assessora per questo intervento. Allora, noi oggi siamo qui per condividere con la cittadinanza e anche con le altre forze politiche che stanno portando avanti con noi questa battaglia contro l'inceneritore, siamo qui per condividere una controproposta. Perché a noi interessa, in questa fase di discussione con la città, dimostrare che da una parte il nostro è un no all'inceneritore, ma dall'altra parte noi siamo una forza politica in grado di presentare un piano alternativo, perché da una parte siamo in grado di dire perché questa proposta, quella dell'inceneritore, è inteso e non di un termovalorizzatore, perché quando si dice termovalorizzatore si cerca semplicemente di chiamare con un nome diverso un qualcosa che è fortemente nocivo per la salute dei cittadini e un impianto che è fuori dal tempo, obsoleto, che non ha alcun valore né per la salute dei cittadini, ovviamente, che è fuori tempo, che ha dei tempi di realizzazione lunghissimi e che non ci convince né per risolvere i problemi della cittadinanza né tantomeno per uscire da una situazione che noi capiamo che per i cittadini di Roma sia insostenibile. Quindi non è che non ci rendiamo conto del fatto che la città di Roma sia invasa, diciamo così, dai rifiuti. Ce ne rendiamo conto, e bene, però ci rendiamo conto che la soluzione per Roma, come è già possibile per esempio in provincia, ai Castelli, doveva puntare su una raccolta differenziata fatta bene. Pensiamo che diversi comuni, per esempio ai Castelli, sono in grado di fare una raccolta differenziata che è a picchi quasi dell'80%, che già va incontro ad una raccolta differenziata a tariffa puntuale, tutti elementi che invece qui a Roma sono assolutamente lontanissimi dall'essere raggiunti. Ci chiediamo tra l'altro come sia possibile che rispetto ad un problema così grave qual è quello dei rifiuti a Roma, per usare un proverbio, si sia parlato prima di comprare la sella e poi il cavallo, quindi siamo andati prima a parlare del termovalorizzatore e poi dell'inceneritore, anziché parlare prima della raccolta, si è parlato subito dello smaltimento. I rifiuti non sono rifiuti da bruciare, ma sono invece delle risorse, e quindi noi oggi vogliamo parlare di come riciclare con una soluzione che è fattibile e concreta. Quindi noi vogliamo presentare un piano alternativo, perché siamo certi che il tempo della demagogia, cioè il tempo in cui si presentano come semplici e fattibili delle soluzioni che non sono né nei tempi né nelle metodologie, debba terminare, e quindi siamo qui pronti a presentare un piano alternativo e vogliamo sentir dire, con i dati alla mano però, perché questo nostro piano non dovrebbe essere realizzabile, che cos'è che non va, e quindi lo vogliamo presentare apertamente e chiaramente, vogliamo dire che cosa consiste, e siamo pronti a discuterlo con la cittadinanza, a discuterlo dentro e fuori le istituzioni, perché siamo certi che una soluzione diversa per la chiusura del ciclo dei rifiuti sia realizzabile e fattibile nella competenza. Vedete, ci si dice che noi siamo ideologici, che noi siamo fuori dal mondo. Molto probabilmente è molto più ideologico parlare di una soluzione nel XXI secolo che brucia i rifiuti quando i rifiuti possono essere risorse, e noi di questo vogliamo discutere. È per questo che oggi abbiamo diversi ospiti e diversi amici e compagni di partito con i quali presentiamo il nostro piano. Partiamo intanto dal nostro consigliere municipale Giulio Corrente, che eccolo qui, che è il nostro consigliere del nono municipio.
Grazie, non pensavo di parlare per primo, quindi è importante partecipare. Allora, che dire, nono municipio è la parola un po' chiave di questa faccenda, perché sembra che diciamo, l'area individuata sia quella. Ma noi nono municipio, come Forza Verde, e anche le forze della coalizione di maggioranza, perché siamo in maggioranza, quindi sinistra civica ecologista, e anche alcuni, diciamo, consiglieri malpacisti, non siamo contrari all'inceneritore nel nuovo municipio a Santa Paloma, siamo proprio contrari all'inceneritore. Secondo un principio, secondo me molto banale ma sincero, di coerenza e concretezza. La coerenza è perché io penso che siamo in questa maggioranza e abbiamo votato questo sindaco perché nelle linee programmatiche e quindi l'impegno che ha preso con la cittadinanza non prevedeva questo tipo di intervento. E a distanza di 6 mesi dire esattamente il contrario è proprio uno schiaffo alla coerenza. E concretezza era quello che diceva adesso Marta, Cioè abbiamo un piano alternativo, lo dobbiamo far sapere, dobbiamo convincere le persone che è vincente, è realmente alternativo, basato sui dati, basato sui numeri e basato sull'individuazione della soluzione del ciclo dei rifiuti virtuoso, perché è quello che ci deve connotare nei confronti di chi invece sostiene soluzioni che oggettivamente sembrano più delle puttane elettorali, perché poi quando a chi propone queste cose diciamo sì, termovalorizzatore tra 5-7 anni, ma nel frattempo cosa fai? Cioè noi dobbiamo fare e stiamo proponendo delle soluzioni che si vedono prima del liquidi, quando ci sarà il termovalorizzatore, perché dobbiamo anche vedendo le slide e tutto quanto che si sta proponendo, sono soluzioni che hanno un arco temporale di realizzazione che si possono vedere in questa consigliatura, ed è quello che noi dobbiamo dare ai cittadini, perché questo è l'impegno che abbiamo preso con loro. Quindi questo mi sento di dire, insomma, rispetto a questo tema. Poi ci sente più bravo di me a esporre i numeri e le soluzioni tecniche, non sono un tecnico, faccio tutt'altro e sono un cittadino passato alla politica ancora per poco, perché dopo questo mandato lascerò, però detto questo l'impegno nostro deve essere questo, basato sulla concretezza e sulla coerenza. Coerenza che è appunto l'impegno che abbiamo preso con i cittadini e che ci hanno votato, perché io penso che sia il sindaco Gualtieri nei vari dibattiti politici, quando Calenda proponeva il termovalorizzatore e la rete non perdona, basta andare su YouTube e vedere cosa dice, avesse detto che avrebbe fatto un termovalorizzatore, non so se avrebbe preso tutti questi voti. Quindi insomma, oggettivamente prendere in giro i cittadini non è mai bello da qualsiasi parte lo si faccia, e la concretezza, ripeto, insiste sui dati e sulla realizzabilità a breve termine le soluzioni virtuose per la soluzione del ciclo dei rifiuti. Grazie.
Marco Cacciatore, così andiamo subito nel merito della nostra proposta. Okay, magari. Ok.
Buonasera a tutti. Buonasera a tutte e tutti, grazie di esserci, è importante insomma che ci si possa confrontare e far capire che facciamo assolutamente sul serio, che abbiamo i numeri per dimostrare, le norme alla mano per dimostrare che quello che sta scritto sulle norme fondamentalmente è il futuro e non è neanche poi così difficile da ottenere. Io una premessa la devo fare, a me non dà fastidio essere chiamato ideologico. Ideologia e Max Weber è la visione del mondo, in qualcuno con la barba un po' più lunga, ancora più lunga della tua, è invece il codice di comportamento di un rappresentante verso il rappresentato, cioè quello con il quale il cittadino valuta l'azione del politico di riferimento. Quindi non è questo che mi dà fastidio nell'essere tacciato di ideologia, è che ad oggi nel volgarese ideologico significa astratto, e noi astratti proprio non siamo. Non ho mai visto una persona ideologica in senso astratto citare leggi, citare numeri, citare costi, citare tempi, dimostrando di insomma avere soluzioni più a buon mercato, alla mano e a misura di comunità. Alcune parole sull'inceneritore, il perché lo chiamiamo inceneritore. Non esiste termovalorizzatore e sicuramente non può esistere termovalorizzatore alle nostre latitudini climatiche. Non è troppo difficile. Quel genere di impianti, anche la sua forma più avanzata, si chiama cogeneratore, genera due tipi di energia, una elettrica, una termica. La termica è il riscaldamento, che è il 60% dell'energia. Quella forma di energia non la puoi stoccare, la devi usare subito, incanalare nel teleriscaldamento. Vogliamo dire che al nono municipio, dove abbiamo anche altri problemi sui servizi primari ed essenziali, verrà fatto il teleriscaldamento sulle abitazioni? Se anche fosse così, per il nostro clima, noi useremmo circa 4 mesi di riscaldamento, un paio di mesi di raffrescamento, 6 mesi li buttiamo. Buttarli significa non avere incentivi, non avere vendita energetica. Tra l'altro la vendita energetica fa riferimento ai costi delle energie fossili, che più si alzano e meno sono gli incentivi. Queste sono perdite economiche, quindi è proprio l'elemento economico quello che molti che propongono e promuovono questo impianto mettono come cavallo di battaglia, e è proprio quello il lato più deficitario. Quegli ammanchi economici nell'Italia a cui siamo abituati, soprattutto nel Lazio e dal Lazio in giù, che a livello economico presentano non oligarchie o quasi monopoli ma vere e proprie monarchie, sono pronto a scommettere che le pagheranno i cittadini con la Tari, non certo il gestore dell'impianto facendosi carico del rischio di impresa. Questo solo per dare un'ipotesi, diciamo, la più importante e più diciamo, impattante dal punto di vista della vita quotidiana del cittadino sul perché non fare l'inceneritore. Poi potremmo citare tantissimi altri esempi. Troviamo un dato economico in cui l'Italia supera la Danimarca, probabilmente avremo qualche difficoltà. Ebbene, l'Italia fa più raccolta differenziata della Danimarca ed è esattamente per la presenza degli inceneritori. Il pacchetto economia circolare, che spesso citiamo, diciamo, a suffragio delle nostre ipotesi, perché lì c'è scritto che l'incenerimento, cioè quella forma di recupero energetico che recupera alla fine anche poca energia, va dismesso, comunque residualizzato. Quel pacchetto economia circolare è nato per due motivi: uno, chiarire la normativa dopo le numerose infrazioni italiane; due, risolvere il problema della cosiddetta overcapacity dei paesi dell'Europa continentale, che di solito sono leader e che non riescono ad andare avanti sul recupero materia perché hanno contratti 20 o 30 annali che li bloccano sull'incenerimento e quindi su un'alta componente indifferenziata ma bassa raccolta differenziata. Esempio della Lombardia: Lombardia ha scelto di avere un'alta raccolta differenziata con un alto numero di inceneritori, sono tutti in crisi persa, vengono a cercare combustibile da rifiuto dappertutto perché chiaramente nessuno arriva a un fabbisogno remunerativo per il funzionamento dell'impianto. Quindi il cittadino con un inceneritore vedrà la stessa raccolta differenziata pessima, le stesse strade molto spesso invivibili, rendendo invivibile un territorio in più che, tanto per cambiare, non un municipio che comincia ad avere la medaglia almeno delle decisioni scellerate degli ultimi anni, dallo stadio, il Printe Santa Palomba, adesso l'inceneritore, passando per Ponte Laurentina e chissà quante altre. Allora, cerchiamo di entrare, insomma, avendo accorciato il più possibile questo prologo, nello specifico. Questo non è un piano completo sui rifiuti, queste sono è la terapia d'urto, i due o tre passaggi che in due o tre anni, beneficiando anche di un regime commissariale che quando ha il copione può chiaramente puntare brevemente ad obiettivi di interesse pubblico, possono essere messi in campo per sicuramente alleviare il problema. Poi ci sarà da chiudere il ciclo, questo lo riconosciamo, i numeri che diamo probabilmente miglioreranno e saranno ancora più ottimistici. Ci basiamo su dati del 2019, perché chiaramente, e quindi dati a ISPRA 2019 riferiti al 2018, perché non c'era la pandemia e quindi, diciamo, Roma era ad un livello di produzione di rifiuti normale, come insomma quello a cui eravamo abituati e cui speriamo di poter tornare, perché significa che è tornata in essere poi la vita associata su questa città. E quindi 1.700.000 tonnellate di rifiuti prodotti in un anno totali da Roma, che con lo scarso 43-75% di raccolta differenziata, ricordiamo che gli ultimi 5 anni hanno registrato il minimo storico per aumento di raccolta differenziata nella città, e che abbiamo, insomma, degli esponenti in sala che in passato, con l'assessorato Marino della Giunta Marino, io che vengo da Marino lo posso dire, insomma, particolarmente insomma, attaccato, lì il dato dell'aumento della raccolta differenziata in due anni e mezzo con la Giunta Marino aumentò del 21%. Per riferirci a dati oggettivi, senza voler spezzare lance, e oggi invece la situazione è tutt'altra, e negli ultimi 5 anni abbiamo visto le decisioni probabilmente peggiori che potessimo immaginare, dai crack di AMA per cifre alla fine anche risibili, risolvibili senz'altro in altra maniera, il ritiro del porta a porta anche dove era partito, penso di nuovo al nono municipio che in questo caso invece è leader, sarà per questo che state antipatici, il sesto chiaramente, altrimenti avrebbero risolto il problema di Rocca Cercia, visto mai non l'avrebbero alleggerito, che li hanno visto bene di ritirare il porta a porta, non sia mai fosse riuscito. E la scelta altrettanto scellerata sulla discarica di Monte Carnevale, con molte persone che oggi difendono il territorio della Valle Galeria, quando hanno amministrato questa città hanno scelto di condannarla per l'ennesima volta, poi per i soliti scossoni giudiziari non è andata così, per fortuna. E di tutto questo, diciamo, ammontare di rifiuti in questo scenario abbastanza esasperante, la componente organica, la frazione organica dei rifiuti cuba circa il 35-40% del totale. Quindi su quel 900.000, 1 milione di tonnellate di indifferenziato che oggi totalizza Roma, togliendo la frazione organica tutta, arriveremo a 600.000 tonnellate di frazione organica e 550-600.000 tonnellate di indifferenziato. Un indifferenziato che, come vedete, è molto ridotto di mole, che sicuramente presenta una caratteristica molto più omogenea e inerte perché non ha l'organico a monte, come ottenere questo risultato. Questo risultato, in termini diciamo ordinari, senza un commissariamento, ha bisogno chiaramente di un'organizzazione. Esiste la soluzione dei lavoratori inabili o disabili AMA, perché in molti casi sono delle persone rese disabili al lavoro, questo è vero. E sono all'incirca 1500 che dislocati sul territorio, quindi non dico demansionati, ma predisposti a delle mansioni chiaramente idonee alla loro condizione fisica, non andrebbero a fare sorveglianza o vigilanza, ma assistenza al conferimento dell'organico, magari con fasce orarie di conferimento, come si usa nei posti in cui poi la raccolta viene meglio. In questo modo, diciamo, la differenziazione di tutto l'organico può avere tempi veramente record con gli strumenti commissariali, per cui bisognerà stare attenti anche a non farla troppo velocemente, altrimenti avremo dell'organico che non sappiamo dove portare. Posto che in 6 mesi si può raggiungere, però appunto andrà modulata nel tempo, di modo da avere già un primo apparato impiantistico che possa ospitare quella frazione organica, perché il problema noi lo stiamo risolvendo sull'indifferenziato alleggerendo, ma stiamo spostando il peso sull'organico. Abbiamo poi le iniziative, quindi partiamo da quelle che trattano l'organico. Quindi l'organico ha la soluzione del compostaggio aerobico oppure del biogas. Il biogas, secondo me, sta alla frazione organica, così come un inceneritore sta all'indifferenziato, nel senso che quella componente di recupero energetico che si fa in un biogas o in un biometano porta la logica di profitto a prevalere, e infatti vedete sempre impianti quasi sempre sproporzionati rispetto alle esigenze della comunità. A Roma se ne progettano 2 da 120.000 tonnellate, che sono quello che Roma raggiunge oggi con l'organico, quindi sembrano testimoniare quasi che Roma non voglia aumentare con la raccolta differenziata, ma tranquilli, perché tanto ad Albano c'è un progetto per 120.000 tonnellate in un comune che ne produce neanche 5.000, Civitavecchia altre 120.000 tonnellate con 7-8.000 tonnellate di... Fiumicino 90.000 tonnellate, Anguillara si dice le altre 50-60.000, tutti impianti sproporzionati. Allora, invece, siccome questi impianti costano molto e hanno anche loro i tempi di realizzazione piuttosto dilatati, noi partiamo dal basso, sapendo che il compostaggio domestico, di comunità e di prossimità non sono la soluzione, ma che partono con una scia. Quindi una procedura estremamente semplice e che richiede poco tempo. I costi sono, nel caso di questi piccoli compostaggi, quasi sempre a carico di categorie di esercenti che si scontano la TARI, per cui vanno diciamo a pareggiare nei primi anni quello che oggi pagano di tasse rispetto all'investimento che mettono in campo, per poi procedere negli anni a venire con un risparmio netto anche abbastanza consistente. Un ristoratore paga qualche migliaio di euro sulla sua attività in termini di TARI. Molte attività produttive chiudono per la TARI, perché è quasi sempre la seconda o terza tassa che poi compone tutta la prestazione fiscale di quell'azienda. E in questo caso, chiaramente, per il piccolo compostaggio non differisce l'epoca commissariale o meno, perché già da legge è, come detto, ultra semplificato. La separazione dell'organico ha un dato economico più diciamo considerevole rispetto agli altri. Togliere quell'organico dall'indifferenziato solo in termini di conferimento, studiando il conferimento con i livelli ancora del 2018, ci fa risparmiare dai 50 ai 70 milioni di euro l'anno, che possiamo mettere a disposizione delle assunzioni AMA, delle infrastrutture, dell'acquisto di mezzi, quindi sicuramente di strumenti che ci avvicinano poi al risultato. Poi passiamo alla dimensione Roma, perché Roma chiaramente ha bisogno anche di dimensione di grande scala e di livello industriale. Quell'organico, se noi lo andiamo a trattare su compostaggi aerobici che quindi producono o un compost o sicuramente un ammendante che anche quando viene da rifiuto stradale, se controllato in quel modo con un'assistenza al conferimento, siamo sicuri che possa non inquinare, e quindi anche quando non fa fertilizzante, perché non ci sentiamo sicuri, può fare ammendante e stabilizzatore del terreno nella città più verde e più agricola d'Europa. Quindi avremo tanto spazio sia per localizzare quegli impianti, ed immaginiamo intorno al grande raccordo anulare, e sia poi per usare il loro prodotto. Questa impiantistica ha il vantaggio di, anche in tempi ordinari, non richiedere più di un anno di lungaggine burocratica e autorizzazioni, non più di 2 anni per la realizzazione. Con i tempi commissariali, in 1 anno e mezzo, 2 anni abbiamo fatto veramente tutto. Un impianto di questi costa 4-5 milioni, quindi diciamo per tutta Roma, se pensiamo a una dimensione intorno alle 30.000 tonnellate, che è la dimensione dell'impianto di Maccarese, prima che fosse interessata dalla trasferenza di 100.000 tonnellate l'anno, a 30.000 tonnellate Maccarese ancora funzionava, perché è una dimensione che evidentemente è un buon punto di caduta tra l'economia di scala e, diciamo, le esigenze della comunità. 32.000 tonnellate significa 14 impianti su tutta Roma che fanno 400.000 tonnellate, mentre circa 2.000 iniziative di piccolo compostaggio sulle decine di migliaia di attività commerciali totalizzano altri 200.000 tonnellate. E quindi abbiamo chiuso così il ciclo dell'organico. La cosa, insomma, accattivante è che 14 impianti significa un impianto per municipio tranne il primo, e il territorio su Roma, quasi tutti i municipi ce l'hanno, verde, distante dalle abitazioni e anche di destinazione agricola. Così facendo ci è rimasta poi la parte indifferenziata. Abbiamo detto, l'abbiamo alleggerita, le abbiamo tolto l'organico, è molto più trattabile. C'è chi, ecco, questa parte fa 600.000 tonnellate, c'è chi dice che l'inceneritore sia 600.000 tonnellate, e molto probabilmente quello è un numero che non si riferisce al CDR, quindi al combustibile da rifiuto che viene estratto dall'indifferenziato, ma a un indifferenziato privo dell'organico. Quindi c'è chi vorrebbe mandare tutta questa mole ad incenerire, ma si perde l'occasione di recuperare quei materiali. Il recupero di quei materiali a materia prima seconda, sottoprodotto, materiale post consumo, significa che sprechiamo meno energia per produrre dei beni. Noi risparmiamo in questo modo, a livello nazionale, puntando sul recupero materia, circa il 20% dell'energia che oggi impieghiamo per la produzione di beni, mentre tutti gli inceneritori insieme ai biogas apportano all'Italia un approvvigionamento di neanche il 4%. Impianti come questi, se sono 14, 5-6 milioni l'uno fanno 75-80 milioni, un impianto di biogas da 120.000 tonnellate arriva a costare fino a 200 milioni di euro. Queste sono le cifre, come sentite, quindi i tempi più brevi, i costi molto molto minori. Da ultimo, sull'indifferenziato, andiamo a puntare su quello che chiede fondamentalmente la normativa, dal pacchetto economia circolare dell'Unione Europea fino al piano regionale rifiuti, passando per gli aggiornamenti di recepimento del testo unico ambientale. Si parla del recupero materia. Recupero materia che cos'è? Un TMB oggi ha in entrata un input di rifiuto indifferenziato con una forte componente organica, da cui separa diversi materiali, di cui le plastiche e le carte diventano le famose ecoballe o combustibile da rifiuto. Ecco, l'impianto di recupero materia è un TMB più semplice, perché l'ultima parte non accumula ecoballe ma lascia materiali separati. Quindi gli attuali TMB che abbiamo sul territorio, quelli accesi e quelli spenti, compreso il salario che ha bruciato il deposito, non le linee, noi potremmo delocalizzarli. Quelle sono quattro linee da 120.000 tonnellate, ognuna delocalizzata può ospitare un indifferenziato privo dell'organico recuperando materie, e con un'ultima linea da 120.000 tonnellate avremmo totalizzato le 600.000 tonnellate di indifferenziato privo dell'organico che Roma produrrebbe. I costi di questa operazione: un impianto del genere costa circa 40 milioni di euro, ma se noi ne delocalizziamo 4, non ne spendiamo più di 10-20 per la delocalizzazione, dovremo comprarne soltanto uno, potendo beneficiare sia di fondi PNRR che di fondi sulla riconversione e delocalizzazione degli impianti. Stiamo parlando quindi, come sentite, di operazioni quasi sempre, diciamo, ad impatto molto minimo, sicuramente quasi almeno dimezzato, e una sostenibilità economica che, insomma, riduce almeno della metà le spese, con dei tempi che non eccedono mai i 2-3 anni per le realizzazioni. Fra 3 anni Roma potrebbe avere tutte queste soluzioni già in campo operanti, anche beneficiando, come si è detto, del commissariamento. Ma se anche non ci fosse il commissariamento, non in 3 ma in 4-5 anni, aggiungendo un paio d'anni di autorizzazione alle realizzazioni, Roma in 5 anni sarebbe fuori dall'emergenza che vive oggi. Certo, rimane, dopo quella fase di recupero materia, di dover smaltire quello che fuoriesce da quegli impianti di recupero materia dell'indifferenziato, fermo restando che sarebbero, oltre che molto, molto meno maleodoranti, molto più leggeri. Roma andrebbe a smaltire in discarica un residuo di 350.000 tonnellate, oggi ne smaltisce 600.000, di un materiale davvero simile a sabbia e molto più trattabile ed omogeneo. Certo, c'è chi dice che l'ultima parte tra il recupero materia e la discarica va ulteriormente assottigliata. C'è chi si sta schierando tra squadre dell'ossicombustione, squadre della pirolisi. Secondo noi questo discorso non va fatto oggi. noi dobbiamo fare tutti i passaggi che vi ho appena raccontato, e quando arriveremo a quel punto, dopo il recupero materia, con le 350.000 tonnellate molto inerti da eventualmente dover conferire in discarica, ridiscutere, a quel punto evoluzioni alla mano, perché tutti gli impianti di cui oggi si parla sono semplici sperimentazioni. Non abbiamo nessun esempio già in funzione, mentre magari di qui a qualche anno le sperimentazioni saranno diventati esempi concreti. Allora, quando abbiamo incontrato il sindaco Gualtieri, diciamo, la sfida bonaria e secondo me produttiva è stata proprio questa. Non lo abbiamo convinto, abbiamo dimostrato che legge alla mano il recupero materia deve prevalere. E sappiamo che un inceneritore come quello di cui si parla avrà bisogno di diversi anni, dai 5 ai 10 anni in un paese normale, l'Italia non lo è sotto questo punto di vista. Quindi abbiamo diverso tempo per poter puntare al recupero materia. Noi abbiamo sentito il sindaco ribadirci che non cambierà la sua posizione, neanche noi la cambieremo. Siamo convinti che se però oggi si agisce sul recupero materia, arrivati al recupero materia dimostreremo che è inutile ogni forma di incenerimento. Spiego l'ultima e poi mi taccio. Quando noi andiamo a suffragio delle nostre ipotesi dicendo le leggi vogliono la dismissione, c'è chi ci risponde: ah, leggiamo insieme la direttiva europea, da nessuna parte c'è scritto che è vietato l'incenerimento. Alt. Quel pacchetto economia circolare tra le direttive ha la 850 del 2018. La 850 del 2018, articolo 5 bis, ci dice che il 10% dei rifiuti totali urbani prodotti deve essere quello che il rifiuto che viene conferito in discarica sommato a quello che viene trattato con TMB, sommato a quello che viene incenerito, cioè quella forma di incenerimento di combustione dei rifiuti che non ha una soglia di recupero energetico sufficiente ai coefficienti europei. Il 10%, quindi va assolutamente residualizzato entro il 2000, entro il 2035. Noi qui stiamo parlando di 600.000 tonnellate che sono insomma almeno tre volte tanto quel 10% e anche di più. Di conseguenza quella norma ci dà ragione del fatto che, siccome invece il recupero materia può avere, è libero da ogni soglia, siccome le forme di compostaggio aerobico sono libere da ogni soglia, sono quelle da privilegiare e sono quelle che noi abbiamo messo dentro questo modello. Ripeto, sono numeri basati sulla terapia d'urto. Se poi Roma proseguirà col porta a porta, passando appunto dall'assistenza al conferimento ai cassonetti intelligenti e estendendo il porta a porta dove può essere fatto, non farà altro che assottigliare ulteriormente la raccolta, la frazione indifferenziata, aumentando la raccolta differenziata e sicuramente garantendo un certo risultato in termini di sostenibilità a tutti i livelli. Quindi ecco, spero che sia chiaro, poi che noi chiaramente divulgheremo questi
cioè nel senso, se io il 10%
una multa. No, c'è cioè l'infrazione europea, è proprio sì. Assolutamente
la multa,
sì. Che ha multato poi, così. Così. E chiaramente tutti questi numerini adesso entreranno in una nota che manderemo al sindaco, che vorrà convincere del fatto che abbiamo assolutamente i prossimi anni dalla nostra parte. Roma non può rimanere immobile per 4 o 5 anni aspettando l'inceneritore. Roma deve assolutamente agire da subito e quindi noi da subito siamo pronti, numeri alla mano, a poter mettere a terra un sistema che in poco tempo e a poco costo sicuramente è in grado di dimostrare che l'incenerimento non solo non è il futuro, non solo è retrogrado e reazionario, cioè si oppone alla naturale evoluzione dei tempi, ma è assolutamente la soluzione che meno conviene ai cittadini in tutti i termini. Grazie per avermi ascoltato e vi aspetto al fine.
A distanza non so neanche il nome, ma siamo già, ce lo dovrebbe dire Valerio, sì, siamo già pronti. Valerio, siamo pronti per collegamento su? Vediamo quando è Valerio arriva, però sì, va, siamo tra amici. Emanuela, quindi abbiamo una nuova ragione. Che guarda qua, lì? Mi dato la bella lì? Dai? Guarda che
c'è lì. Manuela, ci senti?
Vediamo se c'è.
Ci senti, Manuela?
Io mi sento, voi non mi sentite.
Sì, in realtà sì.
Noi ti sentiamo, come va?
Perfetto. Bene, bene. Meglio. Mi senti?
Io sì. Voi?
Guarda un po' se è acceso quello, Ale.
Puoi controllare anche se senti Maria Teresa.
Maria Teresa, ci senti? Maria Teresa mi sa che ha l'audio staccato e quindi non la sentiamo.
Sono forse. Mi sentite?
Sì.
Ti fai parlare prima te, Maria Teresa.
Veramente io non so bene come si è svolta la cosa fino adesso, però volendo posso. Non mi collego perché sono in condizioni pietose e quindi preferisco non collegarmi. Vi ringrazio per averci dato questa opportunità. Noi siamo un attimino scioccati da quello che è successo negli ultimi tempi e ancora più arrabbiati per tutto quel progetto di impianti che gira ancora intorno alla nostra Valle Galeria. Sono d'accordo che ora c'è una linea diritta che perseguono e non vogliono sentire pareri, perché nonostante più volte gli abbiamo detto che non era quello il percorso da fare per eliminare i rifiuti da Roma, vedo che non sentono, vanno dritti per la loro strada e non hanno intenzione di ritornare sui propri passi. È vero, come ha detto Cacciatore, che per fare il termopolarizzatore, tra l'altro ho visto ieri un'intervista dell'Alfonsi che parla del Giubileo, quando ancora dovrà aspettare luglio per fare il piano di rifiuti. Poi devono progettarlo, perché per metterlo all'asta, in gara, come dicono, devono prima fare il progetto, perché altrimenti le aziende non capiscono a quale gara possano partecipare per farlo. Quindi minimo se ne passerà un anno per essere bravi. Poi dovranno fare le conferenze di servizi, perché non ne possono fare a meno. Quindi di cosa abbiamo bisogno oggi? Non certo di un termovalorizzatore. Oggi abbiamo bisogno che si investa il più possibile in una raccolta differenziata spedita, fatta per bene, fare dei centri di recupero di materiale e poi dopo procedere mano a mano per postare questo 43% che è fermo al palo da ultimissimo tempo, almeno io non dico il 70% perché a Roma probabilmente ci sono troppe difficoltà, ma farla arrivare al 65 già sarebbe una gran cosa. A quel punto da portare in inceneritore rimarrebbe poco e nulla, e quindi tutta questa voglia di spendere questi milioni di euro per una cosa che fra qualche anno non avrà nulla da bruciare, perché nel frattempo si ridurrà anche l'indifferenziato, non riesco proprio a capire quale sia il fine. Vi lascio e vi faccio proseguire, perché ho sentito che c'è uno che ha problemi con la batteria del telefono, e vi ringrazio per l'occasione.
Allora, se c'è qualcuno che ha problemi posso cedere il posto adesso, poi intervengo dopo se vuoi.
No, c'è in collegamento, no.
Procedi. Vado, ok, allora vado. Ovviamente anche io ho sentito purtroppo solo l'ultima parte dell'intervento di Cacciatore, ma l'ho sentito tantissime altre volte e sono perfettamente d'accordo con lui, e alla luce degli eventi che sono successi qui nella Valle Galeria devo per forza rimarcare il fatto che è proprio la logica spietata del profitto, degli oligarchi dei rifiuti, del monopolio dei rifiuti, eccetera, eccetera, e degli appetiti delle grandi aziende che provocano a situazioni gravissime a livello ambientale, a livello della salute umana, come quello che è successo. E abbiamo capito che i grandi impianti e soprattutto la concentrazione di questi impianti è sbagliata, è proprio come idea di fondo, e oltretutto l'idea del termovalorizzatore intesa come per ammodernarla, per non sentirsi nell'era della preistoria, Gualtieri e l'Alfonsi oramai parlano del termovalorizzatore che si brucia tutto, e infatti lo vediamo, abbiamo postato delle foto dell'incendio, del materiale estratto dal gasificatore che doveva contenere comunque sì il sobballo delle plastiche e dei materiali che poi che sono già stati comunque divisi dall'umido, dalla parte umida, ma comunque è pieno di plastica che sarebbe potuta finire altrove. e come negli impianti che riciclano la plastica apposta, e questo dà la misura di quello che succederà con questa nuova risoluzione, che per i romani, sicuramente per quelli che ancora non hanno capito una mazza di come finiremo, saranno contenti, perché basta che gli togli il cassonetto da sotto casa, e questo è il problema del romano medio, è la verità. E quindi quello che succederà è ancora peggio, quindi se questa riflessione dell'indifferenziato romano fa schifo, e di conseguenza anche le raccolte differenziate di plastica, carta e vetro, vuol dire semplicemente che sarà peggiore, che con il termovalorizzatore che autorizza a fregarsene di quello che ci butti dentro l'indifferenziato, sarà ovviamente peggio, sarà la catastrofe, sarà la fine di una dottrina anche ecologista, perché non capisco come l'Europa possa ancora sopportarci da un certo punto di vista, perché insomma ce l'ha detto in tutti i modi, ancora che parlano che Malagrotta l'ha chiusa quello o quell'altra, Malagrotta l'ha chiusa pure la UE perché era sotto infrazione, l'hanno chiusa i cittadini e l'ha chiusa Marino, ma insomma è dal 2013 che avrebbero dovuto prendere dei provvedimenti e non l'hanno fatti, non l'hanno mai fatto, non l'hanno mai presi questi provvedimenti, non hanno mai affrontato niente, lo sappiamo quali sono le cause sono che gli agganci politici, le corruzioni, le collusioni sono all'ordine del giorno in Italia, non vedo perché dovrebbero mancare in un campo così appetitoso come quello dei rifiuti. E poi noi siamo stati schiavi per 45 anni di un monopolio che è quello di Cerroni, e si sono tutti adagiati sulla sua tecnologia, su quanto era bravo, su quanto era buono, su quanto era benefattore di Roma soprattutto. Quindi il che gli dà ancora adesso la forza di parlare e di dirci a tutti che lui lo sapeva, che si riempì la botte. Beh, mi viene anche da chiedere, ma la botte chi è che ha ordinato di riempirla? Chi è che se n'è fregato che dopo il salario e dopo il fermo di Rocca Cencia, dove cavolo rimandavi questi rifiuti se non dentro Malagrotta? No. Non credo che Malagrotta abbia la calamita e dica voglio tutto io, ma mi sembra assurdo anche oltretutto perché siamo in un periodo di gestione amministrativa giudiziaria, quindi fanno quello che possono fare, il dovuto rispetto alla manutenzione dei beni del sequestrato, sotto sequestro, sotto giurisdizione commissariale comunque. E quindi diciamo che le colpe forse stanno anche a chi in questo momento ci sta caricando altre 700 tonnellate di rifiuto indifferenziato di trasferenza a Ponte Malnome. Forse ecco le responsabilità, diciamo che sono molto spalmate, ma io le spalmerei col ricciolo sui nostri amministratori nostri locali, sul Comune di Roma, sulla Regione Lazio, perché sono loro che hanno gestito male tutta la faccenda, e poi colpevolizzando, mettendo a rischio la salute dei cittadini, cioè tacciandoli del problema del NIMBY, della sindrome NIMBY, poracci, sti scemi. Vabbè ragazzi, le chiacchiere stanno a zero, penso di aver capito come funziona qua, funziona solo con la magistratura poi a un certo punto, quindi noi ci siamo attivati, ci stiamo attivando perché la Valle Galeria o la salvano i cittadini o non la salva nessuno, come abbiamo sempre detto. Grazie a tutti, ovviamente io sono contro il termopolarizzatore dei Gualtieri e di tutti gli altri, in Europa li stanno dismettendo, non servono, servono solo a bruciare i rifiuti nostri, quindi rendiamoci conto di come siamo messi. Grazie.
Grazie, grazie. Allora, prima di andare verso l'intervento di Nando Bonessio faccio un commento io, perché penso che sia già stato detto molto, per cui vale la pena di tirare qualche linea. L'assessora Marino citava il fatto di essere tacciata di ambientalismo come appunto qualcosa insomma, che qualificasse male il suo approccio alle politiche per l'ambiente, una sorta di silos dei no in cui niente si può fare perché tutto è contro l'ambiente. Io personalmente nei Verdi mi trovo vivo una transizione diciamo verso dall'ambientalismo all'ecologismo, intendendo l'ecologismo con dentro ancora un tema in più che non riguarda soltanto l'ambiente come qualcosa di separato, ma come qualcosa di trasversale, come insomma non lo diciamo noi, a questo punto non lo diciamo più soltanto noi per fortuna. ma che ha dentro anche il tema della salute. Insomma, io credo che questi giorni, quello che è successo a Roma negli ultimi giorni, quello che è successo con Malagrotta, abbia posto a tutti noi, genitori, sì, nonni, perfino a me che non ho prole ma ho due animali domestici alla cui salute tengo come se fossero dei figli, il tema di che cosa stavamo respirando. Quindi mi pare evidente, insomma, che si può abbandonare lo spauracchio di essere tacciati di ideologia quando stiamo parlando di salute. Non si vede perché dovremmo trattare con minore impegno un tema che è importante quanto, lasciatemi dire un'ovvietà, il Covid o la pandemia, insomma, che ha funestato la nostra vita negli ultimi anni. Questa era una prima cosa che volevo osservare. La seconda. Marco Cacciatore parlava di terapia d'urto, no? E io in qualche modo penso che anche nella rappresentazione mediatica che è stata data di quest'idea del termovalorizzatore, la terapia dell'inceneritore, la terapia d'urto sia passato per essere la terapia d'urto, cioè l'uscita pirotecnica, molto appropriata come aggettivo, su con dei titoloni su che cosa fare per far scomparire, come dice il mio amico Filiberto Zoratti, la monnezza dalle strade di Roma, che è quello che tutti desideriamo. E non credo che noi nessuno cambierebbe il fatto di non vedere più le nostre strade sporche, non perché noi proviamo di lasciarle sporche naturalmente, con la salute dei propri figli. E quindi ancora qui riporto questo tema e invito tutti, quando ne parliamo con altri, a riflettere anche su questo, a non porlo davvero come un tema per fissati sbandieratori di chissà che principio verde residuale e di nicchia. Un'altra cosa interessante che è stata detta, per questo punto intervenire adesso, l'ha detta Giulio Corrente, l'impegno verso i cittadini, non era in programma un intervento di questo tipo, e così come probabilmente il sindaco Gualtieri, abbiamo appreso anche nell'incontro che abbiamo fatto con lui, non aveva in programma di trovare una situazione così drammatica, ce l'ha detto. Sapevamo che la situazione era drammatica, ma non pensavamo fino a questo punto. E anche lì, insomma, sinceramente, re e nudo, fatecelo dire, che la situazione dei rifiuti a Roma fosse drammatica lo sapevamo bene, anche perché altrimenti forse l'avrebbe risolta qualcuno prima di lui, Raggi forse. Quindi, insomma, non voglio dire, bisognava arrivare preparati a questa cosa. Come, e qui vengo a noi, ci stiamo arrivando noi con delle proposte che appunto Marco Cacciatore definisce terapia d'urto, ma che in realtà hanno un impatto molto meno terrorizzante di quanto non sia l'inceneritore, molto più ragionevole e molto, ancora torno a dire, meno ideologico, nella misura in cui non escludiamo dalla nostra visione nessun tema nella sostenibilità economica di questa operazione, anzi, proponiamo un'operazione che di fatto, oltre a far risparmiare l'amministrazione Roma e quindi accumulare dei capitali che possiamo destinare ad altro, ha anche un indirizzo di maggiore, di più lungo periodo. Qualcuno ha già detto prima di me che dopo che avremo aumentato, come dobbiamo fare, le prestazioni della raccolta differenziata, l'inceneritore non servirà più a niente, e poi devo a sistemare tutto quello che intorno all'inceneritore è costruito, pensiamo anche a questo, giusto? Quindi diciamo che non stiamo escludendo la nostra proposta nessuna delle dimensioni che riteniamo siano fondamentali per uscire, appunto, come dicevo, dal pericolo di essere definiti ideologici. Tocco un ultimo punto e poi passo la parola a Nando Bonezio, che può essere molto più tecnico di me su questo tema. L'assessora Marino prima faceva riferimento, rispetto alla sua esperienza, ai messaggi passati alla città, che non sono passati alla città già quando ci sono stati parecchi problemi, quasi un decennio fa, relativamente al tema dei rifiuti a Roma. Questa è un'altra cosa che io avverto come una fortissima responsabilità personale del partito a cui appartengo. Quindi io penso che, oltre a tutto quello che noi stiamo facendo per andare alla nostra nota a Gualtieri, noi abbiamo una responsabilità di fortissima sensibilizzazione nei confronti dei cittadini, perché io trovo agghiacciante svegliarmi, come è successo nel cuore della notte, sentire un odore acre fuori dalle mie finestre a Monteverde, terrorizzarmi a luna passata di notte e pensare oddio chissà che sarà, mandare un messaggio alla chat di amici di Europa Verde per dire chissà che cavolo altro sta succedendo, e sentirmi rispondere da Marco che ne sa molto più di me, probabilmente si tratta di trasbordo, roba che è durata un'ora e mezza. Insomma, questa cosa io credo che sia vissuta da tutti i cittadini. Francamente, abbandonare la strada della sensibilizzazione, che in questo momento io trovo lettera morta, a parte quello che stiamo facendo noi e alcuni altri, trovo una grave responsabilità. Attenzione che non si è responsabili solo di quello che si fa, ma anche di quello che non si fa. Quindi da questo punto di vista dobbiamo esserne consapevoli. Quindi Anche ora devono continuare a passare dei messaggi. Il sindaco ha lamentato il fatto che i media abbiano rappresentato la soluzione dell'inceneritore con numeri che non erano rispondenti alla realtà, eccetera. Perfetto, allora arriviamo a una spiegazione diversa, arriviamo a una spiegazione più articolata ai cittadini, confrontiamoci con i cittadini, quelli dei territori che saranno interessati da questa iniziativa e quelli dei territori che hanno già vissuto situazioni di prossimità con impianti di questo genere. Questo era quello che volevo accennare, così faccio risparmiare un po' di tempo per il mio intervento dopo. Passo la parola a Nando Bonessio, che è super super tecnico su questa cosa, quindi dirà cose più interessanti di me.
Purtroppo sono super super realista. Allora, aspetta che sono... Grazie. Grazie Simona, grazie a tutti, grazie a chi ha organizzato, a partire da Giovanni Turris in particolare, perché ha voluto fortemente questa iniziativa in questo territorio per ripartire con una serie di proposte. Io cercherò per quanto possibile di essere breve, anche perché saluto l'amico e compagno Alessandro Lucarelli, capogruppo di Sinistra Civica in Consiglio Comunale con me, e anche il consigliere regionale Porrello, che possono dare un contributo, perché noi riteniamo che non debba essere una battaglia, una lotta solamente di Europa Verde, ma deve essere condivisa il più possibile. Quindi abbiamo assoluto bisogno di creare alleanze guardando veramente alla possibilità di creare sinergie positive. Allora, partiamo prima di tutto da un dato politico. Noi siamo fondamentalmente una forza che sui rifiuti vuole esprimere tantissimi sì. Il sì alla politica della riduzione della produzione dei rifiuti. Noi ad oggi, e io questo mi sono permesso di contestare in Consiglio Comunale, dopo 8 mesi di questa nuova giunta, non abbiamo un accordo con le grandi catene di distribuzione, non abbiamo un accordo con le grandi aziende di produzione alimentare oppure o piuttosto di catering e che gestiscono le mense scolastiche, le mense aziendali, per fare in modo che in questa città si produca meno rifiuti, soprattutto a partire dagli imballaggi, ma non solo. E io credo che mai in questo momento sia più favorevole, perché se accendete il vostro televisore, come faccio io, qualsiasi pubblicità ormai è condita da eco, da bio, da sostenibile e da quant'altro. Quindi in questo momento sarebbero le aziende a inseguire un'istituzione come il Comune di Roma e il Sindaco di Roma in particolare, per creare esempi virtuosi e cambiare gli stili e obbligare i cittadini a cambiare i propri stili di vita. Noi siamo sì per le politiche del riuso. Noi vogliamo intercettare ciò che viene messo da parte prima che diventi rifiuto e che può essere immesso nell'economia e soprattutto nell'economia delle famiglie a basso reddito di questa città. Ricreare quei laboratori artigiani di recupero, di riparazione, quelle realtà che dovrebbero lavorare a fianco delle isole ecologiche, dei centri di raccolta degli ingombranti, dei materiali inerti, di tutto quello che si può intercettare prima che entri nella catena delle mini discariche disperse città. Siamo sì per una raccolta differenziata porta a porta che superi il modello dei cassonetti stradali, perché lo dobbiamo dire chiaramente. Oramai nel 2022 sui rifiuti basta fare copia e incolla. Il copia e incolla si fa guardando quello che accade fuori casa nostra, nelle altre grandi città italiane, nelle altre grandi città europee. Non ci sono capitali europee con i cassonetti stradali. La raccolta differenziata stradale, su strada, con i cassonetti, equivale a una presa in giro dei cittadini, deresponsabilizza i cittadini. Alzate il coperchio dei cassonetti marroni dell'organico e trovate dentro di tutto. Alzate il coperchio del cassonetto bianco, adesso ha cambiato colore, della carta, e trovate dentro di tutto. E idem per gli altri materiali. Cosa significa questo? Che oltre all'offesa per tanti anni di mandare questi materiali verso fuori regione o addirittura all'estero per essere trattati, c'è anche la sovrattassa di trattamento. Roma viene, virgolette, sanzionata dalle ditte a cui porta questo materiale, perché quando sui piazzali scaricano il materiale organico che non è lavorabile, perché ci sono il gergo tecnico che è troppi traccianti, usano i dirigenti dell'AMA, quindi troppi inquinanti dell'organico, non è lavorabile, per cui prima c'è un pretrattamento in qualche loro impianto di recupero di materia, quindi l'aggancio col discorso tecnico che faceva Marco Cacciatore, per poter poi lavorare effettivamente quell'organico. noi siamo sì per gli impianti a medio e basso impatto ambientale diffusi sul territorio. Se avete seguito il ragionamento di Marco Cacciatore, ha parlato di qualche cosa come una ventina di impianti che potrebbero essere realizzati con tempi più brevi a costi più bassi. Noi siamo sì per i poteri speciali al sindaco quartieri previsti dal governo, ma per che cosa? Per perseguire la realizzazione del piano regionale rifiuti, perché questa regione Lazio, e lo devono sapere i cittadini, si è dotata di un piano regionale rifiuti nel 2019, non 20 anni fa, per cui è un piano regionale rifiuti obsoleto. E se tu cambi gli equilibri romani, Roma produce il 70% dei rifiuti della regione Lazio, tu cambi automaticamente, che ne dica l'assessore Massimiliano Valeriano ai rifiuti, tu cambi automaticamente i parametri, il punto di partenza su cui è stato studiato e progettato il piano regionale dei rifiuti. Quel piano regionale dei rifiuti comporta solamente una linea di incenerimento utilizzando l'impianto già esistente, che è quello in funzione nel sud della provincia di Frosinone, a San Vittore. Tutto il resto era quell'impiantistica a cui ho fatto riferimento prima, e quindi ben vengano i poteri speciali se sono limitati non a calpestare i diritti della gente, ma per velocizzare autorizzazioni là dove si possono fare, perché i 14 impianti di compostaggio aerobico sono qualche cosa che, se realizzati contestualmente nello stesso momento in città, significa coinvolgere, sentire e come dire, responsabilizzare i cittadini dei quartieri nord di Roma, dei quartieri sud, dei quartieri est, tutti immediatamente. Nessuno si senta offeso, nessuno si senta violentato come è stata la Valle Galeria in questi ultimi 40 anni. E diciamolo qualcosa sulla Valle Galeria. Bisogna avere il coraggio di portare a termine delle scelte. Marco Cacciatore ha un altro merito nel lavoro che ha svolto, quello di aver portato in approvazione una legge nel luglio del 2019 che si chiama la legge di tutela delle aree ad alto rischio di crisi ambientale. Che cosa significa? Ci sono delle aree che sono in modo palese, lo dicono, parlano i registri delle patologie tumorali a definire questo stato, hanno una densità di presenza di impianti industriali inquinanti di tutti i tipi, per cui quell'area, nonostante da piano regolatore generale sia una zona indicata a sviluppo industriale, deve essere bloccata, perché quel tipo di sviluppo non è più compatibile con l'ambiente, non è più compatibile con la salute dei cittadini, che comunque tu istituzione hai consentito che costruissero casa, oppure addirittura piani di zona, perché non sono solo case private, ma anche piani di zona che gravano su quel quadrante. Io comunico e spero che Emanuela D'Antoni sia ancora in contatto oppure possa sentire questa registrazione in diretta su Facebook. Noi proporremo che ci sia una raccolta di firme per perimetrare una volta per tutte la zona della Valle Galeria, ciao Manu, per definire una volta per tutta la Valle Galeria zona ad alto rischio di crisi ambientale, tutelarla e impedire che si possa aggiungere anche un solo impianto di carburanti, un impianto. C'è di tutto alla Valle Galeria, c'è la ex Maragrotta da bonificare, ma c'è l'ex inceneritore di rifiuti ospedalieri, c'è l'ex raffineria di petroli di Roma, c'è i depositi del cherosene che servono agli aerei dell'aeroporto di Fiumicino, ci sono tutta un'altra serie di impianti senza che li elenco tutti, lo sappiamo benissimo. Allora, su questo dobbiamo insistere, perché l'assessore Massimiliano Valeriani fa orecchie da mercante, non, come se questa legge non esistesse. Ancora dopo 3 anni non ha trovato applicazione. Nel Lazio abbiamo altre zone, io parlo una fra tutte, la Valle del Sacco. Io credo che tutti voi abbiate sentito parlare del fiume Sacco che scorre da Colleferro fino a Liri, per sapere che è una zona anch'essa, anche su quella zona non è stata applicata questa legge. Noi chiederemo che per la Valle Galeria questa legge venga una volta per tutte applicata, per tutelarle, per far partire che cosa? Solo ed esclusivamente la bonifica. Bisogna individuare altre aree. La Valle Galeria ha già dato, questo deve essere significativo, l'incidente che è successo in un impianto che, tra l'altro, qui vedo l'ingegnere Bonessi, mio fratello, che ne sa molto più di me, un impianto che non era soggetto alla legge Seveso, alle raccomandazioni Seveso per gli impianti ad alto rischio di incidente. Ci sono altri impianti ancora più pericolosi, quindi capite che cosa potrebbe accadere nella Valle Galeria. Questo da una parte. Torniamo ai rifiuti. Quindi il discorso del percorso iniziale, impianti diffuso, utilizzo del personale dell'AMA, superare il modello dei cassonetti stradali, realizzare impianti oltre la frazione organica deve essere primaria. Se noi riusciamo a intercettare la frazione organica al momento della raccolta, abbiamo già risolto una buona parte dei problemi che riguardano il trattamento dei rifiuti. Ma parallelamente a tutto questo, noi vogliamo che su questo quadrante della Regione Lazio ci siano gli impianti per lavorare la carta, gli impianti per lavorare il vetro, per lavorare la plastica, per lavorare i metalli. Pensate solamente all'alluminio con le miniere di bauxite che sono completamente ormai esaurite, mi sembra che fossero soprattutto in Sardegna. Quindi la cosiddetta materia prima seconda da recuperare in questo momento in cui le risorse primarie a livello planetario sono con costi triplicati, quadruplicati, quindi un'esigenza che dovrebbe essere primaria su questo tema e su questo filone, capire che noi stiamo dicendo sia uno sviluppo dell'occupazione, perché ciò che riguarda un inceneritore è un progetto. E qualche parola poi fatemela dire sull'inceneritore, un progetto che una volta a regime come gestione tecnologica probabilmente avrà alcune squadre di operai. Noi stiamo parlando di un'economia diffusa del riciclo che può portare alcune decine di migliaia di posti di lavoro, e questo lo dobbiamo rivendicare. Stiamo parlando di economia circolare, pulita, basso impatto ambientale, che può portare occupazione nel nostro quadrante, nel nostro territorio. E secondo me questo aspetto non è assolutamente secondario. Un passaggio finale, poi una volta che abbiamo alleggerito tutto il trattamento e ci siamo creati dell'impianto, noi siamo pronti a dare la risposta subito. Guardate, quello che diceva Simona è verissimo, si è utilizzata l'esasperazione del cittadino medio per fargli credere che l'inceneritore risolva i problemi della sporcizia sparsa per Roma, dei cassonetti stracolmi, domani mattina. Non è vero, questo lo dobbiamo strillare, anche con i poteri maggiori che gli potrebbero essere conferiti, e poi vi dico il perché e il per come, ma proprio se va bene 5 anni per realizzare un inceneritore, 5 anni per trattare per i prossimi 40 anni, perché un imprenditore, sia pubblico o privato, continuano a dire noi lo vogliamo pubblico perché deve rimanere in mano, ma pubblico o privato sono sempre 600 milioni di euro come stima di partenza. Allora, se uno fa un investimento di questo tipo, qualunque soggetto sia, ma non si è assicurato che per i prossimi 40 anni ha rifiuti da bruciare? E siccome questa città non si chiama Copenaghen, quindi non è che mentre costruisce l'inceneritore fa crescere la differenziata, quello effettivamente diventa un tappo. E anche nei, guarda, voglio crederci, la differenziata a Roma benissimo, cresce. E come vogliamo parlare, come dice Marco, l'over capacity, la sovracapacità di produzione, cosa significa? Che Roma diventa quello che sono stati gli inceneritori di Brescia nei confronti di Roma. Ossia, Roma in futuro accoglierà i rifiuti della Campania, della Calabria e della Puglia, perché non avrà abbastanza rifiuti da trattare. Ma dico, ma veramente vogliamo condizionare i prossimi 40 anni, le prossime generazioni, condannare l'ambiente e attentare alla salute dei cittadini con un inceneritore? Allora, questo non può essere il nostro programma. E allora diciamocelo in modo chiaro: che cos'è un inceneritore di ultima? Beh, mi sembra di parlare delle centrali atomiche di terza, di quarta, di quinta generazione. È comunque una combustione, come si dice la vecchia legge della termodinamica che mi hanno insegnato a scuola: nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Allora, escono degli agenti inquinanti, sono polveri sottili 2.5, non esistono filtri capaci di intercettare quei polveri, escono metalli pesanti, esce diossina. Il problema della diossina, e lo dobbiamo dire a chiare lettere, non è la quantità per legge che viene messa nell'arco delle 24 ore, ma come questa si deposita sugli organismi viventi negli anni, quindi nella catena alimentare. Ma ci sarà un motivo per cui a Copenaghen nel raggio di 2 chilometri c'è scritto vietato coltivare ortaggi? Oppure questo non lo dobbiamo dire perché la pubblicità che ci passano dell'inceneritore di Copenaghen è quella degli sciatori sul tetto. Sindaco, gli sciatori sul tetto di Copenaghen ci andranno, se va bene, 2-3 volte al mese. C'è chi ci abita 365 giorni l'anno, di che cosa stiamo parlando? Allora, queste sono le risposte che loro non sono capaci a darci, su cui dobbiamo incalzarli e spiegare esattamente come ha fatto Marco, con dati alla mano, con quantità, con un modello di economia realmente circolare legato all'occupazione, che un altro modo di trattare i rifiuti è possibile. Noi, se rimaniamo su questa linea, io penso che sicuramente possiamo dimostrare qui a breve che loro i problemi non li risolveranno. E che anche l'idea che si sono fatte, così la dico una volta per tutti, della cordata economico-finanziaria, perché alle spalle di un investimento di questo tipo, 600 milioni di euro, c'è una cordata economico-finanziaria che non può essere AMA è un'azienda disastrata, sappiatelo tutti, non può essere neanche ACEA, perché non ha quel livello di struttura per affrontare un investimento di questo tipo. Ci vuole un'alleanza maggiore. L'alleanza è con ERA, che sarebbe la multi-utility dei rifiuti e dell'energia, soprattutto che fa capo all'Emilia, e A2A, che è l'omologa della Lombardia. Ebbene, il progetto qual è? Io firmo prima possibile l'accordo sciagurato di realizzazione dell'inceneritore con queste aziende, e queste aziende immediatamente mi aprono le porte delle loro discariche, dei loro impianti di trattamento in Emilia e in Lombardia, e io sindaco porto via subito i rifiuti da sotto, cioè intorno ai cassonetti, perché mi si aprono quegli impianti. Non è questo che possiamo permettere, questa è una scorciatoia che nulla ha a che fare con quell'abbattimento degli inquinanti dovuti alla minore circolazione dei canon, che poi io un'altra cosa che non mi spiego, veramente qui chiudo, è perché questa logica dei mega impianti, gli impianti di, e anche su quello potremmo dire qualcosa, la scelta di biodigestori, ossia il rifiuto organico viene immagazzinato in un polmone d'acciaio, un processo anaerobico che produce un biogas che deve essere raffinato, può diventare metano, questo metano potrebbe essere messo alla rete. A parte il dubbio che il metano è comunque un gas che per essere utilizzato deve subire una combustione, quindi noi siamo in un momento in cui meno CO2 produciamo, quindi già quel meccanismo mi convince poco. Ma vogliamo dire che il biodigestato, che è il prodotto residuo in questo polmone d'acciaio, ha un limite per essere sparso sui campi agricoli. Invece il compost che viene dal processo aerobico non ha limiti. Ma ci sarà qualcosa di diverso, forse? Forse, o tutti i chimici, fisici, coloro che hanno studiato e hanno aiutato il legislatore a stendere le leggi su questi temi erano tutti incapaci e inesperti. Allora, questi sono i dati con cui ci dobbiamo confrontare. E comunque, mega impianti, per cui dal sud di Roma tutti gli impianti andranno a Casalselce, che è praticamente l'estremità nord della Valle Galeria, e ritorniamo sempre lì, oppure a Cesano, oppure a Fiumicino, sono tre impianti vicinissimi, con tutti i camion che da Roma sud partiranno per andare a portare l'organico verso Roma Nord, e tutti gli altri cassonetti dell'indifferenziata raccolta che andranno verso sud a Santa Palomba a portare i rifiuti all'inceneritore di Santa Palomba. Allora, questo modello non ci appartiene. Veramente io credo, vi chiedo tutti quanti di scaricare, lasciate oggi le vostre mail a Giovanni Turris, prendete il PowerPoint, il sistema di slide che abbiamo preparato, indicando quantitativi, indicando modalità di trattamento, indicando i costi, e fate un passaparola. Dobbiamo riprendere quella che una volta si chiamava la controinformazione. La nostra è una controinformazione che, partendo dalla giustizia ambientale, persegue la giustizia sociale. Non possiamo perdere questa occasione. Grazie.
Diamo adesso la parola a David Borrello, che è il vicepresidente del Consiglio Comunale della Regione Lazio.
Buon pomeriggio a tutti e a tutti. Innanzitutto ringrazio per avermi assistito l'invito che è stato rivolto per parlare proprio di un tema importante, dove appunto la visione politica poi è anche convergente, quindi non si parla più di partiti, non si parla più di divisioni, non si parla più appunto di differenze, ma si parla di unità, di unità di intenti. E questo è importante, perché su alcuni temi fondamentali, i rifiuti è uno di questi, l'unione di intenti fa sì che appunto poi si riesca anche a far cambiare l'idea ai decisori politici, oggi il sindaco di Roma. Vedete, noi in Regione Lazio abbiamo fatto da sempre, questo l'abbiamo fatto da, siamo presenti in Regione da 10 anni, ormai stabilmente, ormai come gruppo politico, e abbiamo sempre cercato di portare alcune visioni, alcune idee all'interno della legislazione e della pianificazione dei rifiuti in Regione Lazio. Sulla legislazione abbiamo fatto approvare una legge che poi ha aiutato anche la pianificazione del piano rifiuti regionale. Nel gennaio del 2020, successivamente del piano rifiuti 2020, abbiamo indicato una volta per tutte che l'incenerimento del rifiuto o termovalorizzazione o l'uso di nuove tecnologie, come può essere la pirolisi, il plasma, l'ossido di riduzione, sono tutte tecnologie che non dovevano più comparire all'interno della chiusura del ciclo nella Regione Lazio. Questa è una legge regionale, la 2798, se andate a leggere, c'è questa disposizione di legge che nel Lazio non si possono più aggiungere termovalorizzatori o qualsiasi, o come volete chiamare, pirolisi, quindi anche tecnologie diverse, che ha portato poi a ribadire questo concetto nella pianificazione regionale, quindi nel piano regionale che, diciamo così, che sarà in vigore fino al 2026. Quindi noi partiamo da un concetto, partiamo che la chiusura del ciclo dei rifiuti non può avvenire attraverso la combustione dei rifiuti stessi, ma, come è stato detto già diverse volte, da un'economia diversa, circolare, quindi da un'economia che recupera dal rifiuto piuttosto che andare a distruggerlo, che non distrugge soltanto il rifiuto, distrugge un territorio, distrugge una popolazione, perché è stato già ricordato, gli esempi ce ne abbiamo esempi sia di termovalorizzatore del Lazio che quello di San Vittore, che è l'unico oggi attivo e che rimarrà attivo nella regione e che sarà anche, secondo veramente studi e calcoli, sarà più che sufficiente e sempre via via sempre meno necessario alla chiusura del ciclo dei rifiuti con quella parte di combustione che a me non piace. Ma che significa questo? Significa che non servono altri, significa che non c'è proprio bisogno di altro, della combustione, se vengono messi in piedi processi circolari e sostenibili. Termovalorizzatori, guardate, oggi ce ne esce il sindaco di Roma, fino a qualche anno fa se ne uscì una società dove anche c'era dietro la A2A, no? È stata prima ricordata come altra società, un altro impianto di termovalorizzatore da fare al confine tra il comune di Civitavecchia e il comune di Tarquinia, un altro impianto da 300-400 mila tonnellate di incenerimento, e anche lì siamo andati su due, quindi non è una questione di doverlo fare contro qualcuno, è una questione che lo facciamo per qualcosa, per un pensiero, per un'idea, per una visione che è libera da quel tipo di utilizzo di questo tipo di impianti. E guarda, quando si parla di termovalorizzatore, dietro ci stanno tante cose che sono pure brutte. Innanzitutto è stato ricordato l'ambiente. Quando un pianto di un termovalorizzatore è inevitabile che l'ambiente circostante ne risenta. La salute delle persone, che è il bene forse che dobbiamo tutelare prima di ogni cosa. In mettere un termovalorizzatore, lo vediamo, non è che bisogna essere scienziati, basta leggere dei rapporti appunto di altre zone, ma anche della stessa zona appunto del Cassinate e del Frosinate in generale come provincia, sull'incidenza che c'è di un impianto così devastante sulla salute degli esseri umani. Ecco, noi non possiamo continuare a permettere una cosa del genere, non possiamo continuare a incentivare o sponsorizzare tecnologie che sono dannose per l'ambiente e per la salute dell'uomo. Non è più quella la strada, non può essere più quella la strada. Altra cosa importante, quando si parla di inceneritore, si gioca pure un pochettino sulla stanchezza dei cittadini. Oggi su quella parola inceneritore si sta giocando sul fatto che la gente veramente non ce la fa più. Io lo capisco, io, ma voi tutti, immagino, sia perché vivete questa città, sia perché parlate con altre persone, con dei vicini, con commerciante che di fronte c'è una massa di rifiuti e non sa come fare per levare di mezzo e continuare la sua attività commerciale. La gente è stanca e quando la gente è stanca accetta tutto. non riflette più, spegne il cervello, dice io non ce la faccio più, infatti la maggior parte ci lavora, noi ne facciamo la ma non ce la faccio più. Ma non è il figlio che ti dice papà ho il gelato, papà ho il gelato, papà ho il gelato, cioè tu dici non ce la faccio più, mai di questo gelato. Ecco, così funziona nella vita reale, non ce la faccio più, fai il cellulare, fai quello che ti pare, basta che mi togli davanti casa i frutti della città. E non si può giocare neanche su questo, non possiamo giocare sulla stanchezza dei cittadini, anzi, non si possono approfittare della stanchezza dei cittadini. I cittadini vanno educati, i cittadini vanno, gli va spiegato quali sono le alternative che ci sono, alternative che sono comunque efficienti, efficaci e soprattutto non giocano, ecco, su quello che dicevo prima, sull'ambiente e sulla salute di altri cittadini che si devono sobbarcare in qualcosa che tu devi toglierti di mezzo. Questo non va bene. Altra cosa, prima si è parlato di Malagrotta. Malagrotta per anni è stato la panacea di tutti i mali. Roma non gli importava niente. Alle amministrazioni comunali che si sono susseguite non importava niente. Il camion passava, togliamo tutto di mezzo, poi succedeva qualche cosa da qualche altra parte. Che cosa non si sa, non lo sappiamo. Un buco riempito di rifiuto, molto spesso non trattato, per cui si andava sempre in proroga, per cui si ricevevano anche sanzioni dall'Unione Europea. L'inceneritore fa la stessa cosa, distoglie il cittadino dalla, come possiamo dire, da una coscienza, da un impegno che deve prendersi tutti i giorni nel mettere in pratica quello che è il principio dell'economia circolare, che tutti ci piace parlare di economia circolare, ci piace sentirlo, ci piace che gli altri lo dicano, ci piace che la politica si impegni, ma ti piace pure a portarla avanti, c'è poco da fare. Il termovalorizzatore questo non lo fa, il termovalorizzatore è la Malagrotta dei prossimi anni, che distoglierà il cittadino da ogni impegno, perché tanto c'è l'inceneritore e allora non si mette più magari lì a separare la carta dalla plastica, busta unica e via. Il termovalorizzatore ha un effetto devastante sulla raccolta differenziata ed anche questo è provato. Altra cosa fondamentale, il termovalorizzatore ha un piano economico finanziario e si deve leggere su questo piano economico finanziario. Che convenienza ho ad aumentare la raccolta differenziata se, come dicono, l'impianto sarà pubblico, cioè se non guadagno dall'incenerimento dei rifiuti? Allora c'è un controsenso, cioè il pubblico che si deve impegnare per mettere in piedi una raccolta differenziata sempre più spinta, sempre più porta a porta, sempre più vicino, avrà un conflitto di interessi perché non facendo quel tipo di ragionamento affamerà il suo inceneritore. C'è qualcosa che stona, c'è qualcosa che non va. Allora, qual è il dubbio grande che uno viene? Che quel piano finanziario si reggerà al di là delle quantità che verranno incenerite. Questo già succede, guardate che non è che sto dicendo una cosa che probabilmente si farà o non si farà, questo già succede. Un cellulare dell'orbitale, non lo voglio dire perché non sono sicuro qual è, un cellulare dell'orbitale funziona così. Ogni comune si è comprato uno spazio di incenerimento, quindi uno spazio, una capacità, si è comprato un pezzo di capacità per 20 anni, 30 anni. Quella capacità o la sfrutti o non la sfrutti, tu la paghi. E allora, anche dal punto di vista economico e finanziario, per i cittadini, perché tutti questi, ricordatevi sempre che la TARI è il ribaltare al cittadino il costo, quindi il costo della gestione del rifiuto, quindi se io spendo 1 ti ribalto 1, se spendo 10 ribalto 10, se spendo 100 ribalto 100, se compro quote dell'inceneritore, il 100% delle quote, e non lo uso, sempre in tale va a finire, quindi sempre noi le andiamo a pagare, anzi voi, perché io Roma, io non abito a Roma, però mi dispiace comunque per voi. Quindi abbiamo visto l'inceneritore, questione ambientale, questione della salute umana, disincentivo a partecipare a quell'economia circolare dove ognuno di noi è un attore. Abbiamo visto gli aspetti economici nelle bollette delle famiglie, cioè ci sono tutte le cose che non funzionano, e poi i costi di realizzazione, ma questi già abbiamo sentito, infiniti, improbabili, inutili. Allora, quando si parla appunto di un piano, di una visione, e quando su questa visione siamo d'accordo, ma non c'è il Movimento 5 Stelle, non ci sono i Verdi, non ci sono altri soggetti politici di sinistra italiana, chi sia, che devono far valere una posizione, ma tutti insieme dobbiamo cercare di creare quelle condizioni affinché il cittadino possa comprendere e possa dimenticare la stanchezza che ha, quella stanchezza che poi porta ad accettare qualsiasi cosa. E bisogna impegnarsi giornalmente a informare, giustamente prima nel dopoguerra c'era la controinformazione, ma forse l'informazione, la vera informazione, perché la controinformazione è quell'altra, è quella che ti dice te lo risolvo io con uno schiocco di dita. E anche qui i poteri commissariali vedete, sono giusti, perché comunque c'è la possibilità di accelerare, magari di mettere in piedi subito una serie di linee per poter togliere questo problema a Roma, ma se deve essere usato per aggirare leggi e piani che la Regione Lazio con fatica ha cercato di portare avanti e che ha scritto proprio sul bianco, su leggi e piani, non va bene, questo non è il nostro, non penso sia la soluzione giusta, non penso che sia neanche accettabile a questo punto, perché se diventa l'escamotage.
Quindi quartieri può superare.
Sì, il quartiere avrà gli stessi poteri della Regione, cioè il commissariamento. La legge sul commissariamento dice che sostanzialmente quartiere equiparato a un presidente di regione, quindi dovrà stilare un piano dei rifiuti per Roma Capitale, così come abbiamo fatto noi in Regione Lazio, e anche qui se vogliamo parlare di tempi, il piano dei rifiuti va stilato, va portato a valutazione, va approvato in Consiglio Comunale e poi diventa operativo. Quanto tempo? Non credo pochi mesi, sinceramente, non credo pochi mesi. Quindi quartiere farà un piano dei rifiuti, come vi dicevo verrà valutato, verrà portato in approvazione e poi diventerà operativo. Qui potete commissariare, probabilmente qualche fase di questa sarà compressa, ma alcune di queste sono inevitabili, perché è la comunità europea che ci impone quali sono i passaggi per arrivare a stilare il piano dei rifiuti. Una volta che c'è il piano dei rifiuti potrà mettere in campo quello che il piano dei rifiuti scrive. Se scrive un genitore scriverà il genitore e poi bypasserà il piano dei rifiuti regionale. Non bypasserà, perché sono due documenti alla pari, uno che farà soltanto nel Comune di Roma, l'altro che farà in tutta la Regione Lazio, tranne che nel Comune di Roma. Quindi i poteri commissariali sono poteri, se usati bene, buoni per accelerare alcuni processi, ma se devono essere usati soltanto come scamotaggio, non sono più poteri buoni. Quindi, ripeto, la situazione, ecco, l'altra cosa, scusate, l'ultima cosa. Se non si fa l'inceneritore e si dà vita a una differenziazione spinta, anche recuperando il materiale attraverso, che sono stati spiegati i procedimenti, attraverso il trattamento meccanico non più biologico che recupera la frazione organica fuori, quindi prima che arrivi al vaglio, servono degli impianti. E qui dobbiamo essere chiari anche su questo. Gli impianti ci devono essere, devono essere piccoli, perché è inutile parlare di circolarità dell'economia e poi fare un impianto di entrata alla carta di 400.000 tonnellate. Ti sei giocato tutta la circolarità, perché la carta di tutto il Lazio si deve muovere da tutto il Lazio verso l'unico punto che viene individuato. Ora è chiaro che non dico che deve essere impianti da 1.000 tonnellate, perché a quel punto poi c'è stato l'effetto opposto, non si regge economicamente. Ma il giusto compromesso tra un piccolo impianto e un grande impianto ci sarà? Io penso proprio di sì. Allora, impianti diffusi sul territorio, piccoli impianti e diffusi sul territorio. E in quale territorio? Perché anche questo è un altro problema, un altro discorso. Sicuramente non dove c'è stata già sofferenza. Questa è un'altra cosa che noi diciamo da tanto tempo. Cioè, dove c'è stata già sofferenza per decenni, faccio l'esempio di Malagrotta, ma potrei fare l'esempio di Colleferro, di Albano, di Roccacenere, cioè di Civitavecchia, della Valle del Sacco, se volete continuo, non possono neanche più sopportare veramente l'accensione di un cerino, davvero questo. E allora bisogna essere anche capaci, ma questo penso che sia un ragionamento da fare come collettività. Perché è vero che nessuno vuole un impianto sotto casa, anche se dice che tratta la carta, anche se dice che è piccolo, se lo metti a pochi metri da casa, sarebbero tutti. Non dobbiamo fare quello, naturalmente. Dobbiamo essere capaci di spiegare al cittadino, capaci di semplificare il più possibile l'impianto, capace di posizionarlo nelle zone appunto idonee, che significa non nel territorio dell'uomo sospetto, ma neanche appunto come alcuni impianti vengono fatti nell'immediato del centro dell'abitato. Queste sono cose fondamentali. Quindi ripeto, quando c'è un grande intenti, c'è la politica che si deve unire, deve cercare di arrivare veramente a proporre soluzioni. Oggi ne abbiamo sentito una, ma poi si può lavorare, si possono approfondire, si può fare tantissimo ancora. Ecco, ma quando c'è l'unione di intenti, questa è una cosa importante che va sfruttata e non deve essere appunto un mettere la bandierina, ma piuttosto portare un'unica bandiera grande, che è quella dell'economia circolare, della tutela della salute e dell'ambiente che ci circonda. Grazie.
Una domanda, se sei d'accordo.
Sì, una domanda, prego.
La faccio senza microfono, sì. Tanto mi sentite.
In realtà io sento da casa, non so se
sì, va bene. Va bene. Allora, in realtà sono due aspetti sui quali vorrei che svolgesse alcune considerazioni lei e altri suoi colleghi. Primo, vabbè, è quello della criticità potenziale di un impianto di termovalorizzazione, diciamo, dovuta alla mancanza di materiali da bruciare, sostanzialmente. Recentemente, parlo di 2-3 giorni fa, l'assessore Alfonsi ha parlato, insomma, si è espressa chiaramente, ha detto Roma è l'unica metropoli italiana, cioè non è paragonabile a Copenaghen o a Milano o a Napoli, per quanto siano grosse città, no, con un interland, quindi diciamo genera questi volumi di rifiuti che poi no, il termovalorizzatore andrebbe a ingoiare. Ma poi l'aspetto, diciamo così, simpatico e provocatorio, me lo consente. Ma questa cosa del commissariamento, a mio avviso, poi mi sbaglierò, insomma, è una soluzione ottimale, fantastica per, diciamo così, come dire, liberare a pochi mesi dalle elezioni, no? La giunta regionale, chi c'è ragione, da questo grosso problema, perché se Roma ragiona su Roma e ha dei poteri, no, commissariali propri, a questo punto fa un piano proprio, il presidente della regione, i suoi alleati, no, non hanno più, c'hanno meno castagne, i castagni sono troppo lenti, poi forse penseranno male. No?
Allora, la politica deve avere le castagne, perché se non vuole le castagne fa un altro lavoro. Se vuoi che qualcuno ti leva le castagne dal foro, la fai fare un altro lavoro, tu c'è stato che stia con giro. Se uno sceglie di fare l'amministratore, se sceglie di diventare amministratore, sceglie pure di caricarsi i problemi e di risolverli. Ora, sul fatto del commissariamento, sì, probabilmente che qualcuno potrebbe essere anche visto così, ma ripeto, per me, ma in generale il commissariamento può essere una cosa buona, ma non tanto per togliere le castagne dal fuoco, ma piuttosto per accelerare alcuni processi di una città che sta poco un po' più indietro rispetto alla media regionale. Ma ripeto, se quei poteri commissariali servono a bypassare delle decisioni che sono state prese a livello regionale, non sono poteri commissariali buoni. E ripeto, non si tolgono le castagne dal fuoco semplicemente parlando di inceneritore, perché abbiamo sentito, la proposta c'è, le castagne dal fuoco alla regione si tolgono anche con sistemi diversi, si tolgono anche mettendo in piedi delle filiere diverse, si tolgono anche, non parlando della fine del processo dei rifiuti, cioè parlando a come smaltirli, ma cominciando a parlare dall'inizio, da come li raccolgo. Allora sì, che il potere commissariale è necessario, serve ed è utile, e a quel punto non è più un togliere i castagni, ma diventa un suddividersi un lavoro che è faticoso, mi rendo conto, pure perché la regione di Malagrotta, la regione Lazio era impreparata, questo lo possiamo dire, cioè Malagrotta ha risolto tanti problemi, ma Malagrotta come Cupinoro, come Albano Laziale, come Borgo Montello, guardate che sono tutte discariche che fino a ieri tenevano i cancelli aperti e prendevano rifiuti dal quale, guardate, non è, ma la grotta è l'esempio, ma nel Lazio tutte erano così, ripeto, Borgo Montello a Latina, Rocca Secca a Frosinone, Albano Laziale in provincia di Roma, la grotta a Roma, a Crepacuore a Civitavecchia, a Bracciano un'altra discarica, erano tutte così.
Grazie.
Inviolata, la stessa, quindi il discorso è che la regione si trova preparata, c'è da recuperare un gap, se si divide il lavoro tra Roma e regione sì, è meglio, ma se quello commissariamento serve a fare il giro di qualcosa, di un muro che c'è come ostacolo, no. Quindi una delle castagne, io se è usato bene come collaborare per risolvere problematiche su due fronti eterogenei e diversi, ma comunque che vadano verso la stessa direzione. Se lo usano solo come scandalaggio non funziona.
Grazie. No, grazie, non è un dialogo fra voi, però. Diamo adesso la parola ad Alessandro Luparelli, il capogruppo di Sinistra Civica Ecologista all'Assemblea Capitolista.
Allora, buonasera a tutti e a tutti. Intanto un ringraziamento a Roma Verde, Armando Bonessio, il quale in questi giorni, in questi mesi ci siamo trovati spalla a spalla a fronteggiare questa situazione. Ecco, io inizio subito dicendo che l'incendio di Malagrotta non sia il pretesto per azzerare quello che insieme a Nando siamo riusciti in qualche modo a riaprire, cioè un confronto con il sindaco, con la giunta sulla necessità di quest'opera che noi abbiamo scongiurato, che è l'inceneritore di Santa Palomba. Lo diceva prima il consigliere municipale, di cui adesso non mi ricordo il nome, del nono municipio, dove abbiamo fatto insieme un'iniziativa tempo addietro, partendo proprio da lì. Cioè, in campagna elettorale c'era un candidato sindaco che chiedeva l'inceneritore, che era Calenda, per risolvere i problemi di rifiuti a Roma, e c'era un sindaco che abbiamo votato, sostenuto, con cui facciamo parte in coalizione, che diceva economia circolare. E quindi noi partiamo da un'altra impostazione, che è no all'inceneritore, e quindi su questo stiamo dando battaglia e stiamo cercando di spostare l'asse. Quindi secondo me è importante continuare a creare connessioni e alleanze. Questo lo dico perché partiamo da una situazione veramente difficile. Roma è comunque una città complessa, questo ce lo dobbiamo dire, e quello che abbiamo ereditato è sicuramente, diciamo, una situazione molto difficile. Io quindi partirei da questo, dal fatto che non c'è un'autosufficienza dentro questa città, e non c'è neppure nella, mi sembra, nella politica. Si continua a parlare di commissariamenti, si continua a parlare di piani straordinari, di interventi di emergenza, no? Abbiamo iniziato così nel periodo natalizio con un intervento straordinario, quando invece qua è proprio questo il problema, che non c'è un'autosufficienza, e il fatto che non sia autosufficiente produce una crisi continua o comunque crisi civiche. E questo ha un risultato ben chiaro, che adesso lo dico perché credo sia stato sottinteso in tutta questa riunione, che è quello dell'intervento dei privati. Cioè, noi dobbiamo dircela tutta, e forse è un sottinteso, però io lo voglio ribadire: dietro alla questione dei rifiuti ci sono tantissimi soldi. Questo è il problema per cui sono anni che a Roma non riusciamo a risolvere il problema dei rifiuti. È una banalità, però ce lo dobbiamo dire, perché sembra quasi inutile, ma invece io partirei da qui. E quindi la non autosufficienza, le crisi continue stanno portando sostanzialmente a dare questo, la gestione di questo servizio ai privati. Questo è il punto di caduta di tutto questo ciclo di crisi che ci portiamo dietro. Questo sta succedendo su tutti i campi. Faccio l'esempio: adesso noi stiamo cercando di pubblicizzare, di far entrare in house l'azienda di Roma Multiservizi, e anche lì abbiamo una procedura concorrenziale che fa sì che dobbiamo muoverci con estrema cautela per portare in house un'azienda, e quindi per risparmiare, per ripubblicizzare anche rispetto ai livelli dei diritti dei lavoratori. E questo sta anche nelle pagine, nella discussione attuale insieme al Parlamento, dove si sta votando un decreto concorrenza che costringerebbe, l'articolo 6, i vari enti locali a doversi giustificare qualora non si arrivasse a una privatizzazione dei servizi essenziali delle città. Quindi questo è il quadro in cui noi ci muoviamo in generale, e lo dobbiamo dire. Allora, io credo che intanto questa roba che si arriva poi ai privati fa sì che a un certo punto la nostra tariffa sia quella più alta d'Italia, perché poi lo stiamo vendendo, i rifiuti stanno trasportando negli altri paesi, quindi dietro questi movimenti c'è del profitto, e non abbiamo risorse da poter investire Quindi io credo che noi invece la politica deve cominciare a mettere un passo davanti all'altro, e quindi secondo me bisogna partire da un piano rifiuti vero e proprio, e quindi io accetto una proposta, la condivido, che è stata fatta in Europa Verde, che poi riprende anche la proposta delle linee generali del sindaco, della campagna elettorale. Sicuramente l'idea di separare come primo momento il secco dall'umido della parte organica credo che sia il primo passo da mettere al principio di questo piano dei rifiuti, che prevede sicuramente una disposizione degli impianti, una riforma dell'azienda, e poi c'è la questione ovviamente anche della governance. Io dico, sugli impianti siamo d'accordo, servono impianti diffusi, piccoli, distribuiti. Credo che, così come, lasciate passare questo ragionamento, oggi le persone, l'abbiamo visto nei sondaggi, piuttosto che vedere il cassonetto pulito davanti casa, riuscirebbero a votare anche una discarica, un inceneritore, essere favorevoli anche alla discarica sotto al Colosseo, insomma, come dire. Quindi c'è un livello ovviamente propagandistico molto forte, e quindi sicuramente però è vero che allora i cittadini, proprio per far sì che il cassonetto di fronte casa diventa pulito, sarebbero in grado di accettare anche l'impianto piccolo all'interno del proprio quartiere. E quindi è vero anche questo, e su questo la politica deve spingere, e invece ci troviamo spesso isolati e in minoranza, e dobbiamo ribaltare questo paradigma in qualche modo. C'è la questione dei mezzi, e direi dell'azienda AMA, perché mentre noi stiamo progettando questo piano, il contropiano dell'inceneritore, nel frattempo noi abbiamo le AMA di zona che sono distrutte, i mezzi si rompono, sono ammalorati. Qua, questo è il settimo municipio, in quinto municipio c'è rimasto solo un CDR. Pensate, uno dei motivi fondamentali perché i mezzi di AMA si rompono è perché non sono stati mai lavati. Cioè ci sono dei blocchi di monnezza che rendono invisibili i mezzi di AMA, e si rompono perché non c'è più nell'autorimessa il lavaggio dei mezzi. Questo per farvi un esempio, ma vi potrei dire che non ci sono proprio posti dove vengono messi i mezzi, e vengono vandalizzati in questo territorio. I mezzi stanno a Magnina davanti alla Ericsson, quindi quando alle 6:30 di mattina viene qui l'operaio, c'è proprio una questione di disastro, non si sa dove deve andare perché lavoriamo nella sua emergenza, e quindi parte, va a Nagnina, poi a Nagnina trova che magari in mezzo non c'ha la benzina, lo trova rotto, lo trova vandalizzato, oppure lo trova pieno, quindi invece di andare al lavoro si mette in fila l'occa cincia e poi viene a lavorare ai 10:30, 11, la gente dice un mazzo, allora deve sentire, quello lì magari è alle 6:30 di mattina che sta partendo. Quindi c'è anche, per esempio, quando dico riorganizziamo e partiamo da AMA, perché si parla anche di AMA di municipio, no? Su questa roba no, non si è capito, non si va avanti, e quindi invece bisogna ripartire dai fondamentali, quindi dagli investimenti tecnologici. Noi abbiamo dei cassonetti che sono paragonabili a quelli del Medioevo, del Novecento, non lo so, cioè non c'è niente di tecnologico, un pezzo di ferro che riempi a seconda del colore, dovresti riempirlo del conferire i vari rifiuti, cioè non c'è neppure un atto, cioè la mattina quando parte la corsa non si sa se trova il cassonetto pieno o vuoto, cioè tutta questa parte di riorganizzazione è spontanea, è di buon senso, quando invece ci sono degli elementi tecnologici, ingegnerizzazione, una semplice app che ti dice quando viene a caricare l'umido, uno scende, lo sa 3 ore prima, un giorno prima, cioè queste cose si fanno per altre faccende, ma sulla questione dei rifiuti non si fa. Quindi come pure la questione dei centri di riuso, che diceva prima Nato, di riuso, di riciclo, qui c'è un'isola ecologica, come arriva il rifiuto diventa rifiuto, non si può, è fermo lì, ma lì invece si potrebbe mettere in circolo, ma non solo, ma anche un centro di ricerca e sviluppo di AMA, cioè chi è che studia sta roba? Lo dobbiamo far studiare i privati, lo dobbiamo far studiare esternamente, perché Ama non si dota al Comune di Roma di un centro di ricerca e di sviluppo, visto che è pure l'ente che gestisce i rifiuti e che diciamo deve fare il trattamento. Quindi assolutamente d'accordo sul decentramento, quindi di Ama di municipio, assolutamente d'accordo con il rafforzamento della PAP, della raccolta porta a porta spinta, ma questa attenzione, io prima in un passaggio lo dico come suggerimento a Marco Cacciatore, sì, tiriamo fuori il personale che non viene portato in strada perché appunto lo portiamo a fare il controllo, il conferimento dell'umido, dell'organico, eccetera, ma c'è bisogno di un piano assunzionale, cioè noi qui abbiamo 59 il settimo municipio che sono 335.000 abitanti, città più grossa di Bologna, 59 persone, è chiaro che cioè questo 1250 tonnellate di rifiuti al giorno che fa Roma, di cui la metà, in alcuni casi più della metà, stanno a terra, queste persone, questi lavoratori li raccolgono a mano, sono tonnellate che raccolgono a mano, cioè mentre noi parliamo di tecnologie, di un nuovo piano, di arrivare al rifiuti zero, eccetera, noi abbiamo i mezzi rotti delle persone che raccolgono i rifiuti a mano, e quindi assolutamente assunzioni. Questo perché, lo diceva anche prima, è stato detto, perché nella costruzione della grande alleanza che dobbiamo fare, io ci metto pure questa roba, appunto detta, la riprendo come elemento di forza del nostro discorso. L'economia circolare, assolutamente alternativa all'inceneritore, prevede un piano istituzionale molto forte, e noi usciamo fuori da una crisi pandemica, una crisi ormai non so com'è, una crisi economica che c'era prima della pandemia, e adesso anche la questione guerra legata all'energia, e attenzione, stiamo in piena crisi di siccità. Cioè noi stiamo ragionando di chiudere i nasoni delle fontanelle, cioè abbiamo la secca del Po, ma c'è una secca pure del Tevere. Cioè dentro questo quadro, in cui c'è un impoverimento, un'impennata dei prezzi dell'inflazione, noi dobbiamo parlare di questo tema, non solo dal punto di vista della difesa dell'ambiente, di quello che è sostenibile, che è assolutamente giusto e condivisibile, ma lo dobbiamo unire anche a un discorso che è di ripresa economica. E se non c'è il lavoro pubblico che crea posti di lavoro e li distribuisce la ricchezza, non credo che lo facciano i privati. E quindi questo è un ragionamento che suggerisco come sinistra civica ecologista, probabilmente di mantenere un filo diretto anche con quello che si sta muovendo sul piano sindacale e sul piano lavorativo. E quindi diciamo, io mi fermo qui, perché sull'inceneritore noi mi sembra che abbiamo condiviso tutta la linea, anche sui biodigestori anaerobici, insomma noi l'abbiamo analizzato più volte, abbiamo tentato, poi non si è votato neppure in aula perché sono fondi del PNRR, quindi come al solito noi non ci abbiamo avuto nemmeno modo di portarlo in aula e di votarlo, quindi di fare chissà quali battaglie anche all'interno dell'aula. Però pure qui, insomma, sappiamo dei fanghi tossici che producono, sappiamo che il compost che producono questi impianti non è di qualità, il parmigiano reggiano ha vietato di utilizzare il compostaggio che viene dai biodigestori, che sono anche impianti pericolosi, perché c'è anche una possibilità di esplosione, visto gli incendi che si susseguono, la roba produce gas, che poi sempre, non c'è niente a che vedere con al limite si può parlare di piano energetico alternativo, ma sicuramente no di economia circolare, perché è proprio comunque gas, biometano, ma come le pare, questo non è una roba che riguarda l'economia circolare. Quindi mi fermo qui, rilanciando questa grande alleanza che dobbiamo fare con tutti gli ambientalisti, le forze sociali e politiche, i movimenti, i comitati, come giustamente oggi si sono collegati dalla Valle Galeria, ma anche col mondo del lavoro. E su questo dobbiamo fare anche attenzione, perché ci sono delle forze invece che per esempio vorrebbero proporre un referendum su questo. Se questo dovesse accadere, noi sappiamo che siamo una minoranza da un punto di vista mediatico, ma possiamo invece ribaltare anche accettando questa sfida, perché noi abbiamo ragione da vendere da questo punto di vista, proprio perché il nostro piano, oltre a migliorare la qualità della vita delle persone e dell'ambiente, ed è assolutamente inserito dentro un futuro che vediamo, mentre gli altri non ce lo sanno spiegare questo futuro, abbiamo pure la questione della ridistribuzione della ricchezza, che in questo quadro nei prossimi mesi sarà un tema molto importante.
Grazie. Ingegner Giuseppe Giratti, per favore.
Mi sento che ho un problema ad una gamba e mi dà un po' di dolore. Tanto, come Sinistra Italiana ringraziamo dell'invito a partecipare, siamo ovviamente assolutamente sulla stessa linea di tutto quanto è stato detto. Quindi non entro nel merito specifico delle proposte di Marco, che sostanzialmente stiamo in qualche modo rimuginando e analizzando nel corso delle settimane e dei mesi passati. Ricordo soltanto che quando si discusse il piano regionale dei rifiuti, alcune associazioni, io ero presente come rappresentante di uno di questi comitati, furono auditi e ricordo lo stupore di Marco quando disse: finalmente ci sono dei comitati che propongono, e la nostra proposta era esattamente questa. Non generazione distribuita, ma trattamento dei rifiuti in maniera distribuita, piccoli impianti, partecipazione dei cittadini, economia circolare, facendo riferimento alla premessa splendida del piano regionale dei rifiuti, che era una summa perfetta di ciò che è economia circolare, proprio con un'anche raccolta di leggi, riferimenti, eccetera. Quindi siamo totalmente d'accordo. Entro subito nel merito perché appunto il piano regionale dei rifiuti, che partiva con questa bellissima premessa, che però poi si snocciolava con una serie di contraddizioni, ma sicuramente alcuni punti erano fondamentali, sono stati importanti, laddove si è parlato di numeri. Il piano regionale dei rifiuti è arrivato a dire che non fosse più necessario realizzare inceneritori, non per qualche questione di stare, ma perché sono stati fatti dei conti e si è detto, e sono state fatte delle ipotesi e si è detto: se questo è il punto di partenza, cioè questi sono i dati da cui partiamo oggi e i dati forniti dal Comune di Roma e certificati da ISPRA, quindi è falso quando si dice che quel piano è sbagliato perché i dati erano sbagliati. Si parte da qui, si fa un'ipotesi non ragionevole, ragionevolissima, di progressione della raccolta differenziata negli anni. Nel giro di 4-5 anni si arriva al 70, anche più di raccolta per cento di raccolta differenziata, e quindi facendoci i conti basta San Vittore, è lineare. Quando, prima considerazione, seconda considerazione, è evidente che il commissariamento a Gualtieri è finalizzato a che cosa? A violare la negazione di incenerimento che il piano prevedeva, e quindi il commissariamento a Roma vuol dire tu puoi fare l'inceneritore. Però faccio una considerazione, non sono un avvocato, sono un ingegnere, tra l'altro mi occupo di impianti da sempre a combustione, però insomma un po' di raziocinio uno ce l'ha. Se il commissario serve per gestire una serie di azioni finalizzate a realizzare un evento che avverrà nel 2025, immagino che lui possa prendere decisioni che sono finalizzate a realizzare iniziative al 2025. Poiché l'inceneritore sarà realizzato parecchi anni dopo, se vogliamo essere ottimisti, 2028, ma non siamo danesi,
il figlio del commissario.
Allora credo che ci sia qualche profilo di illegalità, il dubbio mi viene, lo chiederemo a qualche avvocato, a qualche giurista, perché in effetti il dubbio francamente viene. Ma cosa c'è dietro la proposta di Gualtieri? Noi abbiamo detto la raccolta differenziata viene propagandata, ma è alla coda, nel senso che non ci credono. Gualtieri dice: noi la raccolta differenziata oltre il 50% non la faremo mai. Non dice una novità, perché la stessa cosa l'ha detta AMA per anni. Gli ultimi 2 anni il direttore Zakis, nonostante la Raggi dicesse non facciamo questo, non facciamo quell'altro, diceva: Roma non supererà mai il 50% di raccolta differenziata. 2. Quindi serve discarica e inceneritori. Quindi diciamo, questo è il punto di partenza che noi dobbiamo, secondo me, assolutamente smontare. Penso che la proposta, diciamo, fatta è assolutamente coerente. Noi anche avremo la nostra iniziativa, la Festa Nazionale di Sinistra Italiana, dal 7 al 17 luglio. Il 14 faremo un'iniziativa sui rifiuti la sera e ci confronteremo con l'assessora. Non so se verrà Gualtieri, forse meglio che non venga, verrà il giorno prima o due giorni prima. È più facile, tra virgolette, accapigliarci con l'assessore piuttosto che con il sindaco. Però diremo: guarda, no, il nostro programma è questo, elenco. Ci dici dove sbagliamo, perché ribaltiamo un pochino, diciamo, la frittata. L'elemento centrale del ragionamento di Marco Calciatore è stato: bisogna togliere dal mezzo l'umido, ma anche perché l'Europa, con una direttiva, prevede che entro il 2023, cioè domani, entro il 2023, il 100% di umido deve essere raccolto in maniera differenziata. Quindi siamo obbligati a farlo. Ci spiegava Marco che è possibile farlo, cioè non è una cosa, diciamo, fantasmagorica. E non voglio entrare nel merito, è evidente che se io tolgo dall'indifferenziato l'umido, poi il recupero di materia al posto di discarica e incenerimento è una realtà immediata, facilissima, perché una cosa è smischiare, come dicono i chimici, i vari componenti, per cui c'è la schifezza dell'umido che va in putrefazione, per cui uno dice: posso smischiare e separare quanto mi pare, però alla fine il materiale secco non sarà mai. Ma se è un umido, schematizzo, lo tolgo tutto a monte, è chiaro che ho tanto materiale che posso riutilizzare. La plastica e la carta, invece di bruciarla, diciamo, la posso riciclare. Quindi noi dobbiamo sicuramente, noi continuiamo a dire, noi non siamo contro l'inceneritore, noi siamo per il seguente programma. Guarda caso, alla fine l'inceneritore, diciamo, non è previsto. Però dobbiamo anche, secondo me, smontare le considerazioni che vengono fatte a favore di questo benedetto inceneritore. Chiamasi inceneritore, ricordo per inciso, non esiste nessun testo, né nella normativa europea né nella normativa italiana. Il decreto ambientale recepito a suo tempo, che ha recepito tutte le direttive europee, nel quale compaia il termine termovalorizzazione. C'è un refuso da qualche parte, c'è un capitolo letto, ma diciamo, ci sono sbagliati nella traduzione, probabilmente, perché laddove si parla tutta l'allegato D della parte che riguarda il trattamento dei rifiuti, si parla di incenerimento e si comprende nel termine, in inglese si chiama waste to energy, cioè produrre energia dai rifiuti, una serie di tecnologie, quelle mature e anche quelle, diciamo, immature, fra cui le chiamano emerging technologies. Cosa vuol dire tecnologie emergenti? Che sono belle, bellissime. L'ossicombustione flameless, non la chiamate per favore ossiriduzione, si chiama flameless oxycombustion. Se volete possiamo affrontare il tema, ma non in questo momento. Quella è una tecnologia sviluppata di cui è stato realizzato un prototipo di inceneritore a Singapore da 15 megawatt termici, che ha avuto un sacco di problemi e che non è stato utilizzato per bruciare rifiuti urbani. Tutti sappiamo che passare da 15 megawatt a una cosa 10, non si può fare, tant'è vero che il programma di sviluppo di quell'impianto c'era un passaggio intermedio, fare un dimostrativo di 50 megawatt termici. Quindi ritorno al tema, dice una serie di stupidaggini. Il primo concetto che bisogna smontare è: nell'idea di Gualtieri, rifiuti uguale energia, biogas e inceneritori. Io con tre impianti me la cavo. Non funziona così, non so ripeterlo, l'economia circolare è tutt'altra cosa. Gualtieri dice: guarda lì, noi guardiamo, non noi, l'Europa, il mondo civile, pure quello non civile, perché sicuramente, diciamo, in tante parti del mondo il cosiddetto nord sviluppato fanno queste cose, guardano dall'altra parte. I tempi di realizzazione, è stato detto, ma come si può dire che risolviamo i problemi dello schifo dei rifiuti a Roma con un inceneritore che non fa 7 anni? E nel frattempo che facciamo? Cioè, non facciamo niente. Se facciamo la raccolta differenziata fatta bene, come si diceva prima, vuol dire che quando saremo arrivati l'inceneritore non servirà più. Anzi, come era previsto nel piano regionale dei rifiuti, andremo a diminuire la potenzialità di combustione dell'inceneritore di San Vittore. I numeri, per fortuna l'algebra, manco matematica, l'algebra è la stessa ovunque si vada. Non servono scorie, con l'inceneritore eliminiamo le discariche. Un'altra grande stupidaggine, perché appunto è stato detto, però mediamente il 25%, se entrano 100 tonnellate di rifiuti, il 25% ce li troviamo come scorie, il resto va a finire in aria, appunto, non lo vediamo, ma sta lì. Si dice, ma queste scorie si possono riutilizzare nel cemento, nell'asfaltatura, eccetera. Peccato che si dimentichi il fatto che la normativa specifica proprio su questo argomento in Europa sta cambiando, perché stanno alzando i livelli di attenzione per quanto riguarda la tossicità, diciamo, di queste scorie, quindi sarà sempre più impossibile, quindi altra mega stupidaggine. Non serve il TMB, certo, se mi fai la raccolta differenziata super fine non serve più, abbiamo detto prima, ma non mi pare che sia questa l'aria che tira. La cogenerazione, aggiungo un'altra considerazione, la cogenerazione per definizione si concepisce quando ho bisogno di calore e quindi prima ci faccio un impianto che mi fa energia, quindi è il contrario, non è che io faccio energia e quindi utilizzo il calore. E cosa succede? Succede che se io concepisco un impianto che ottimizza la produzione di energia elettrica e di calore, è fatto in un certo modo. Quello deve funzionare sempre con quella configurazione. Se io, in 7 mesi dell'anno tolgo la parte, produzione di calore, l'impianto che produce energia elettrica non funziona più con un'efficienza del 28-30%, con un'efficienza molto più bassa. Esempio terra-terra. Se io ho una macchina con il turbo, bellissimo, allora tolgo il turbo e vado un po' più piano, allora la macchina si ferma. È più o meno lo stesso. Quindi altra grande stupidaggine. Una cosa fatemela dire perché non si può sentire, nella relazione che ho letto dell'Alfonsi si dice, fra le tante magnificenze, con questa energia elettrica produrremo l'idrogeno. Siamo veramente a metà della pietra. L'idrogeno è rispuntato fuori in quanto idrogeno verde, inteso come quella tecnologia, strumento per immagazzinare l'energia fotovoltaica, l'energia intermittente. Non è che io devo utilizzare l'energia elettrica, quella normale per fare idrogeno, è da pazzi scatenati. Un'ultima considerazione sugli inceneritori, l'aggiungo perché pure questo è un elemento che fa capire quanto sono veramente arretrati. Io dico, negli anni 1980-90 eravamo l'età della pietra, o si brucia o si butta in discarica, poi c'è stato il ciclo dei rifiuti, un po' di raccolta differenziata, poi siamo arrivati all'economia circolare. Ebbene, stiamo tornando alla logica dell'età della pietra, brucia e butta in discarica. Lui dice butta in discarica, no, ma comunque, a parte questo, nel 2017 l'Europa, l'Unione Europea, ha emesso una, non è un'ordinanza, ma una comunicazione in cui spiegava, e il titolo era Waste to Energy in Circular Economy, cioè come va visto, finisco con questo, scusatemi, come si inserisce l'incenerimento nell'economia circolare, sfilza di considerazioni che dicevano va eliminato. Da ultimo, e finisco, recentissimamente in Europa è stata approvata la norma per cui gli inceneritori devono pagare le quote di emissioni di anidride carbonica. Vuol dire che per una volta per tutte si sanciscono due concetti: bruciare rifiuti non fa bene all'ambiente, è come bruciare carbone; due, non è una fonte rinnovabile come è stata considerata finora, motivo per il quale si fu coniato soltanto in Italia il termine di termovalorizzazione. Dobbiamo andare avanti tutti quanti insieme, la logica che è stata detta è corretta, facciamo massa critica perché su questo è una battaglia che non possiamo perdere.
Grazie.
Diamo la parola a Filiberto Zanatti, il nostro portavoce regionale.
Purtroppo abbiamo soltanto 10 minuti di tempo perché abbiamo saputo poco fa che la sala purtroppo alle ore 20 deve chiudere, quindi cerchiamo di essere sintetici, e quindi anche la parte, diciamo, di domande che ci poteva essere. Tra l'altro ringrazio Guglielmo Calcerano che ha, come dire, gentilmente rinunciato all'intervento per questa ragione di tempo. Ci saranno tante altre occasioni, perché insomma la nostra intenzione è di replicare queste iniziative in tutti i municipi di Roma, quindi fare un lavoro nel territorio, cercare di parlare con le persone, perché la situazione è esattamente come quella che veniva descritta, e cioè c'è una informazione distorta nei confronti dei cittadini e delle cittadine della città, per cercare di far passare il messaggio, appunto, che domani mattina si fa l'inceneritore e fra una settimana i rifiuti per strada non ci saranno più. Abbiamo spiegato, diciamo, con dovizia di particolari che così non è. Io voglio dire soltanto poche cose. Voglio partire da una cosa che apparentemente non c'entra nulla. L'Italia sta vivendo una delle peggiori siccità che si ricordano, certamente la peggiore degli ultimi 100 anni. Ora, abbiamo visto tutti quanti le immagini al telegiornale, ma anche alcuni di noi che sono andati un po' a spasso nelle nostre zone, hanno visto i campi ormai secchi, hanno visto i fiumi importantissimi come il Po, il Brenta, praticamente secchi. La produzione, diciamo, di grano e di riso questo anno probabilmente sarà zero nel nostro paese, perché con la crisi idrica che c'è non c'è proprio la possibilità, diciamo così, di coltivare alimenti. Come del resto anche una delle fonti di energie alternative più importanti nel nostro paese, che è l'idroelettrica, dovrà diminuire la portata. Quindi ci troviamo di fronte a una catastrofe rispetto alla quale anche la catastrofe del Covid e via dicendo è, non dico una sciocchezza perché non lo è, ma certamente la catastrofe che stiamo vivendo in questi giorni è davvero incredibile, e è pure incredibile così quanto poco se ne parli. Allora, nella nostra città, il sindaco che si è candidato, diciamo, a essere anche, come dire, un alfiere dei temi della transizione, dell'ecologia e via dicendo, la prima risposta che dà in una situazione come questa, ovviamente determinata dai cambiamenti climatici, pensa di costruire un inceneritore. Allora, io vorrei che una volta tanto, in questo nostro dibattito, in questo nostro confronto che stiamo avendo con la città in queste settimane, c'è un vulnus, c'è una questione veramente antipatica, una cosa un po' pelosa, come voglio dire, che tutte le volte che noi invitiamo l'amministrazione comunale a confrontarsi con noi, non viene a confrontarsi. L'assessora Alfonsi, l'abbiamo invitata più volte, non c'è stata una volta che ha accettato un invito. Il sindaco non si viene mai a confrontare con noi, perché noi non diciamo che vogliamo fare una battaglia ideologica, anche se io apprezzo Marco quando dice che lui gli piace essere ideologico. Ok, ma caro Marco, non ti vedo in questo momento, ma tu sei in buona compagnia in quelli che ne fanno ideologia sulla battaglia dei rifiuti. Il primo è il sindaco di Roma, il secondo è il capo di gabinetto Ruberti, che, come riporta la stampa in questi giorni, nella discussione che c'è stata in commissione, Nando era presente, ha ancora una volta affermato una serie di concetti che sono autoaffermativi. Cioè, la posizione del Comune di Roma, perché è una posizione incomprensibile e sbagliata? Perché sull'incenerimento dei rifiuti afferma dei principi senza argomentarli e rifiutando qualunque dialogo e qualunque confronto con chi ti sfida non alla battaglia ideologica, ma chi li sfida al confronto sui numeri, come facciamo noi. La volta che noi siamo andati a incontrare il sito, è stato un incontro cordiale e anche lungo, dove abbiamo avuto la possibilità di confrontarci su noi, il sindaco a un certo punto stava in presa di difficoltà, perché quando gli dicevamo, ma scusami tanto sindaco, il Lazio produce 3 milioni di rifiuti, 3 milioni di rifiuti, se la regione Lazio fa la raccolta differenziata al 50%, cosa possibile, perché già adesso sta poco sopra il 40% la regione Lazio, quindi un po' più del Comune di Roma. Ecco, se la regione Lazio farà la quota differenziata al 50%, rimangono 1,5 milioni di rifiuti indifferenziati. Se noi ne mettiamo dentro i DMP, quelli sono 450.000 tonnellate di CDR da bruciare. Gli impianti che esistono a San Vittore sono sufficienti a bruciare tutta questa parte di rifiuto di indifferenziato. Quindi a che cosa serve questo inceneritore? Ma quando tu disfidi sui numeri e sulle questioni, c'è, come dire, si cambia argomento, o non si partecipa, o non ci si confronta, si cerca di far finta di isolare anche mediaticamente tutti coloro che appunto cercano di dire semplicemente che lei è nudo, perché su una questione come questa è del tutto evidente che i numeri, lo diceva prima Giuseppe Girardi, che i numeri che sono stati portati a supporto della discussione e dell'approvazione del piano regionale dei rifiuti della Regione Lazio sono i numeri forniti dalle istituzioni, non è che sono stati raccolti dagli ambientalisti criminali, dagli ecoterroristi, sono stati prodotti dalle istituzioni e sono stati confermati, vidimati, verificati dall'ISPRA, che è un ente statale. E in base a quei dati e a quella discussione e a quei numeri si è arrivata alla conclusione che nel Lazio non era necessario alcun nuovo inceneritore. Ora come si fa a fare l'affermazione ma quei numeri sono sbagliati? Ma se quei numeri sono sbagliati qualcuno l'ha falsificato, e se qualcuno l'ha falsificato presentate una denuncia alla Procura della Repubblica, così scopriamo chi è questo mascalzone che ha falsificato i numeri dei rifiuti per non far fare l'inceneritore. Perché qui bisogna che i fatti parlino, è necessario che le questioni fondamentali siano messe sul tappeto, che il Comune di Roma accetti un confronto sui numeri, prima di tutto, perché deve dimostrare a noi, a tutti e a tutte in questa città, che l'inceneritore serve, perché per adesso i numeri non dicono questo. Diceva prima Girardi, non ci serve la matematica, basta l'algebra, effettivamente basta fare le somme e fare due divisioni per arrivare a queste conclusioni. Ecco, questo è un punto centrale, quello della sfida che noi lanciamo nuovamente al Sindaco di Roma, a coloro che asseriscono così ideologicamente che serve il cenitore, di confrontarsi con noi sulla necessità del cenitore e sui tempi di realizzazione. L'ultimo che è stato fatto in Italia è l'inceneritore di Torino, che ci sono voluti 7 anni, e sulle spese di previsione iniziale, sulla spesa di previsione iniziale, sono raddoppiati i costi. Ora io quello che dico è che secondo me, dal nostro punto di vista, procedere ad investire 700-800 milioni di denaro pubblico, perché questo dicono voglio fare impianto pubblico, bisogna denari pubblici, 700-800 milioni di denaro pubblico su un impianto industriale come l'inceneritore, significa fare una scelta criminale nei confronti della città, perché se noi investissimo non 700-800 milioni, ma la metà di quei soldi per gestire, in base alle regole dell'economia circolare, il ciclo dei rifiuti a Roma, avremmo risolto il problema. Immaginate voi cosa significherebbe investire 400 milioni di euro in raccolta differenziale, in separazione di umido, la realizzazione degli impianti aerobici, anaerobici, quello che serve per trattare l'umido, che è la parte peggiore del rifiuto. Quindi fare quella scelta, non soltanto una scelta ideologica sbagliata, non suffragata dai numeri, ma che destina la nostra città e la nostra regione a un percorso che ci fa restare e ci fa tornare nel Medioevo dal punto di vista ambientale, perché sottrarre le risorse a una strada giusta per allogarla a una strada sbagliata. Perché avviene questo? Perché diciamo c'è questa scelta così poco saggia? Ma perché ci sono degli interessi formidabili sulle spalle? A me dispiace dirlo, perché io lo sostengo convintamente, Gualtieri, e anche questa giunta, ma non posso ammettere, né da parte diciamo di una giunta di centrosinistra, né da parte di qualunque altro amministratore, che i numeri non vengono considerati, che le scelte portino a sottrarre enorme quantità di denaro con un ciclo virtuoso della gestione del ciclo dei rifiuti, che gli interessi a monte siano sostanzialmente poco chiari, perché francamente, ma vi sembra normale che ancora non esista un atto pubblico, una delibera approvata dal Consiglio Comunale, una delibera approvata dalla Giunta Comunale, una determinazione fatta dal commissario, cioè un atto pubblico che dice che si deve fare il cenitore, chi lo farà, dove si farà e quali sono sulle disposizioni. In questa città è un mese che stiamo discutendo, no? Dove gli imprenditori, diciamo anche per i pubblici, stanno preparando a dire progetti, o l'amministratore di ACEA ha detto, oh, guardate che ci sto pure io a fare il progetto, a fare la gara, quando c'è stata una gara parteciperò pure io. Ma a quale gara vuoi partecipare? Qui non c'è stato un atto pubblico, un atto amministrativo che dice che si farà l'inceneritore. Siamo anche dal punto di vista istituzionale al Medioevo. Anche dal punto di vista istituzionale, Io sono stupefatto, così come sono stupefatto, Davide Porreto, ha detto tante cose che io non condivido tutta. Una cosa non condivido: secondo me il commissario non può derogare il piano regionale, può applicare il piano regionale e accelerare le procedure in quella direzione, ma lui deve stare all'interno della programmazione approvata dalla Regione Lazio, perché nella nomina del commissario non è esplicitato in nessun modo e non è detto in nessun modo che quella nomina del commissario possa, diciamo così, derogare al piano regionale. Cita tutta una serie di leggi ambientali alle quali può derogare, ma non è citato il piano regionale. Io lo dico perché abbiamo confrontato questo aspetto con i nostri legali, anche loro hanno qualche perplessità, verificheremo ulteriormente, ma se così fosse noi faremo ricorso a tarda, perché francamente in questa dose di incertezza, di chiacchiericcio romano, quello che mi sconvolge è che si parla del destino di Roma in base al chiacchiericcio romano: famo il termocombustore, famo inceneritore. Ma fate gli atti amministrativi che dimostrano la necessità di fare questa cosa e dite che cosa volete fare e come volete fare, e poi ci confrontiamo. Questo è assolutamente inaccettabile. Io penso che noi dobbiamo fare una chiara battaglia su questo punto, perché quello che ci dà forza, secondo me, è il fatto che noi siamo in grado di dimostrare, come abbiamo fatto oggi, come abbiamo fatto anche in altre occasioni, che un altro modo è possibile. Noi citiamo quantità, tecnologie e citiamo anche i costi su quello che noi riteniamo essere giusto e dimostriamo che effettivamente si può fare in un modo diverso. Noi non ci dobbiamo lasciare imbrogliare. È chiaro che c'è una pressione mediatica contro di noi, c'è una pressione che cerca di isolare le nostre ragioni, di non farci partecipare, a confrontarci, ma si può sapere su quali criteri è stato per esempio nominato il nuovo consiglio di amministrazione di AMA? Quali sono le qualità professionali, i criteri, diciamo, che hanno guidato l'amministrazione comunale a fare quella scelta in un momento così delicato della vita della nostra città? E ai cittadini bisogna dire chiaramente che vengono imbrogliati, perché nel momento nel quale qualcuno dice che domani mattina facciamo il termocombustore e il giorno dopo le strade della città saranno pulite, si sta dicendo una bugia. E chi dice che il TMB bruciato a Malagrotta, allora bisogna accelerare ancora di più le pratiche dei genitori, sta dicendo un falso. Sono bugie che non sono suffragate da alcuna prova e da alcun atto amministrativo. Quindi noi dobbiamo avere il coraggio di portare avanti questo ragionamento, di portare avanti questa battaglia, perché è una battaglia non nell'interesse nostro, è una battaglia nell'interesse della città e del futuro della città. Abbiamo dimostrato con i numeri che basta separare l'umido dal resto del rifiuto e già questo porterebbe a una rivoluzione. Dice: ma perché voi siete gli scienziati, ci siete inventate le cose? No, l'ha fatto Milano a fine anni 90. Cioè non è che l'abbiamo fatto, dice, sai, la città, diciamo, del mondo, Vladivostok, no, non è che è successo a Vladivostok, è successo a Milano, che c'era una crisi dei rifiuti importantissima in quegli anni, fine anni 90. Come fu risolta la crisi? Con l'inceneritore? No, fu risolta separando l'umido da tutto il resto del rifiuto, e ora, basata su quella scelta, la città di Milano è una delle più virtuose. Quindi è questo il punto. Ora non si tratta di fare confronto ideologico, perché San Vittore c'è, perché le fonti delle quantità sono state bruciate e possono continuare a essere bruciate lì, in una fase, come dire, di transizione. Mi piace molto questa parola, no? Ci abbiamo l'assessore della transizione. In una fase di transizione il termocombustore di San Vittore può continuare pure a funzionare, è evidente, ma noi, nella nostra visione, il termocombustore di San Vittore deve essere dismesso, progressivamente dismesso, perché le politiche, diciamo, della gestione dell'economia circolare e del ciclo dei rifiuti ci portano a dire che può essere dismesso, e le quantità residue vanno a finire, quindi il biostabilizzato residuo minimale può finire in discarica. e la quantità che andrà in discarica, Marco, sarà minore del 10%, perché adesso soltanto con le ceneri noi corriamo, se si facesse l'inceneritore di Santa Paloma e poi l'inceneritore di San Vittore, solo con le ceneri sforeremo il 10%. Questo il sindaco continua a dire ancora una volta, io mi dispiace dirlo perché sembra che io ci ho corretto, ma dei numeri mazzi, ma si può continuare a dire che le ceneri saranno il 5% del totale? Ma come si fa a dirlo? Ma dove è mai accaduta una cosa simile? Qual è l'inceneritore al mondo che produce solo il 5% di ceneri? Le ceneri vanno dal 20 al 30% in tutti gli inceneritori del mondo. E queste ceneri sono rifiuto speciale, quindi deve essere conservato in una discarica per rifiuti speciali. Questa è la realtà. E se su questa realtà non ci si confronta, saranno guai grandi, non per noi, ma per la nostra città e per il futuro della nostra città. Per questo, diciamo così, noi abbiamo una grande responsabilità, noi, gli amici di Sinistra Civica, gli amici di Sinistra Italiana, gli amici del Movimento 5 Stelle, tutti coloro, i comitati, le associazioni e via dicendo, che hanno a cuore il destino della città, abbiamo una grande responsabilità, perché questo è il momento di saper dire di no e contemporaneamente di saper dire di sì a un piano alternativo, quello che stiamo cercando di fare. Io spero che con l'aiuto di tutti ce la possiamo fare. Io vi ringrazio e vi do veramente un abbraccio per questa attività.
Chiudiamo, direi, perché la sala credo che sia. Siamo andati. Io.
Grazie a tutti. Grazie a tutti.